Bene, direi che possiamo, senza trapporre tempo in mezzo, cominciare per questo nostro secondo incontro. Questa sera abbiamo un ospite che non esiterei a definire d'eccezione per i contenuti che si preannunciano. Dopo il primo incontro della settimana scorsa, questa sera è con noi Gabriele Del Grande, che è qua alla mia sinistra. Gabriele Del Grande è giornalista, oltre che scrittore, collabora con alcune tra le testate più importanti a livello nazionale, come l'Unità, il Redattore Sociale, Peace Reporter, e ha fondato nel 2006, credo, Quattro Siolo, che è un osservatorio, un sito internet, un osservatorio sui flussi migratori nel mare di mezzo, per l'appunto, nel mar Mediterraneo. Devo dire che la più incisiva sintesi del lavoro che Fortress Europe svolge l'ho trovata appunto sul sito, dove si dice una cosa di questo tipo: mentre tutti si sperticano e si, come dire, lavorano per contare quanti migranti sono arrivati sulle coste italiane, a Lampedusa o quanti insomma comunque hanno invaso per appunto la fortezza Europa, Fortress Europe si cura di contare quanti non ne sono arrivati, che è un lavoro estremamente importante, oltre che estremamente delicato, e peraltro anche in qualche modo estremamente impopolare, che però ci mette di fronte ad una realtà che definire drammatica è quantomeno eufemistico. Credo che sentiremo poi da Gabriele qualche cosa in più su questa esperienza. Alcune di queste storie, quelle soprattutto legate gli avvenimenti di quella che appunto abbiamo chiamato anche noi questi incontri, la primavera araba, sono confluite nei libri che Gabriele ha scritto, uno dei quali, che peraltro poi trovate eventualmente sotto all'ingresso, che è questo, Il mare di mezzo al tempo dei respingimenti, che è stato pubblicato per Infinito Edizioni lo scorso anno, nel 2010, se non sbaglio. Io, senza insomma stare ad indugiare troppo nelle presentazioni, lascio subito la parola a lui perché ci racconti per l'appunto di questa esperienza del mare di mezzo al tempo dei respingimenti e della sua esperienza di giornalista, oltre che di scrittore, di giornalista d'inchiesta, come diremmo in altri contesti. Lascio la parola a lui, però mi permetto di leggere alcune righe tratte da questo volume, perché sono quelle che mi pare ci possano introdurre meglio nei temi che ci piacerebbe questa sera prendere un pochino in considerazione. Leggo proprio dal testo: il corpo di Sanuar, spero di averlo pronunciato bene, non venne mai recuperato. Il suo nome venne consegnato all'oblio e insieme a lui morì un pezzo del mar Mediterraneo, di una morte lenta e silenziosa, quella dell'imbarbarimento civile umano che senza fare rumore si stava propagando tra le due rive del mare di mezzo. A partire dalla frontiera, dove senza che nessuno se ne fosse accorto, la vita umana era diventata illegale e i salvatori erano diventati contrabbandieri da perseguitare, al punto che un pescatore poteva arrivare a uccidere per evitare di avere guai con la giustizia. E se questo succedeva in mare, cosa stava accadendo sulla terraferma? Ecco, a me pare che dentro, queste poche righe che vi ho letto adesso ci stiano un pochino alcuni dei temi importanti che ci piacerebbe approfondire questa sera. Il tema della frontiera rispetto al Mediterraneo nei suoi risvolti, in questo caso, più drammatici e anche più stringenti, di più stringente attualità. Il tema della frontiera, il tema della vita umana che diventa illegale, il reato di immigrazione clandestina, la cancellazione dei più comuni usi di convivenza civile, in qualche modo, se vi è già capitato di vedere il film di Emanuele Trialese Terraferma, racconta proprio di questo in qualche modo, no? Su questi stimoli io lascio la parola a Gabriele perché ci presenti, ci racconti insomma qualche cosa di questa sua esperienza, ringraziandolo naturalmente di essere qui con noi. L'abbiamo strappato alle peregrinazioni tra Italia e altri paesi.
No, per andare in vacanza, no? Era un punto caro. E buonasera a tutti, grazie agli organizzatori. E, beh, in realtà è difficile capire da dove cominciare, perché sarebbero tantissime cose di cui parlare. Non vorrei rimanere soltanto fermo sui temi del libro, ma parlare anche, no, poi di quello che è successo quest'anno. Il Mediterraneo è sì una frontiera, ma quest'anno è diventato anche, no, appunto, il mare del cambiamento, quantomeno sulla riva sud, no? Tutto quello che è successo in Tunisia, quello che è successo in Egitto, quello che è successo in Libia, dove comunque, nonostante l'intervento armato della NATO, nonostante sia combattuto appunto passando all'uso delle armi, è interessantissimo capire anche lì quello che è successo, no? Quelle che erano le rivendicazioni del popolo libico, quello che succede in Siria in queste ore, in Yemen. Per cui da dove partire? Partire da una poesia, una poesia che unisce un po' forse le due cose, sia la migrazione che la rivoluzione, che poi hanno tantissimi aspetti in comune. Più vado avanti, più mi rendo conto che a suo modo anche la migrazione, soprattutto dei ragazzi che si prendono il rischio di attraversare il mare senza documenti, a rischio della vita, è un po' una piccola rivoluzione, è un po' una grande sfida in realtà, no? La ricerca poi della libertà, la ricerca del riscatto di se stessi. Ci sono molti, molti paralleli. Infatti non è un caso che, finita la rivoluzione in Tunisia, i ragazzi hanno cominciato a partire, alcuni ovviamente, non tutti, ma quelli per i quali il sogno continuava, non il sogno era l'Europa. La poesia è una poesia di Aboulkassem Chebbi, che è un poeta tunisino degli anni di inizio Novecento, un poeta morto giovanissimo, all'età di 29 anni, nel 1926, e appunto a metà degli anni 20 scrisse questa poesia, che poi è diventata anche l'inno nazionale della Tunisia, una poesia famosissima in tutti i paesi arabi, e tradotta in italiano evidentemente perde, no, un po' della tutta la musica, però tiene comunque un po' della forza, significato, dice più o meno così, dice il giorno in cui il popolo sceglierà la vita, non c'è dubbio, no, che il destino spiegherà il suo volere, non c'è dubbio che la notte si illuminerà, non c'è dubbio che le catene si spezzeranno. Aboulkassem Chebbi scriveva questa poesia negli anni 20, incitando i tunisini alla rivolta contro i francesi, incitando i tunisini alla ricerca della libertà. Diceva: chi non ha il coraggio di scalare la montagna, tanto vale che si scavi una buca, no? E che ci passi la vita dentro, in mezzo ai sassi, no? Chi non ha il coraggio di cercare la libertà, incoraggiava i giovani, diceva: non abbiate paura di quello che c'è di là dalle montagne. Di là dalla montagna c'è il sole, c'è l'alba, c'è la luce, no, del nuovo avvenire. E quella poesia la prima volta l'ho conosciuta nel 2008, ero in Tunisia, era già il mio secondo o terzo viaggio in Tunisia, però la prima volta che mi occupavo di questioni politiche, 3 anni fa, e stava accadendo in Tunisia un po' quella che è stata l'anticamera della rivoluzione, una sorta di prova generale della rivoluzione. Una prova generale che rimase confinata in una città che si chiama Redeyef. Redeyef, tra l'altro, è una città dove, come in tantissimi luoghi del Mediterraneo, si sono incrociati i destini di genti di tutto questo mare. Se voi andate nel cimitero di Redeyef trovate tombe con nomi italiani, maltesi, greci, ma anche dei vicini paesi, algerini, libici, marocchini, tutta gente che andava a Redeyef all'inizio del Novecento per un motivo, per lavorare nelle miniere di Redeyef. Quella è una zona dove ci sono i più importanti giacimenti di fosfato al mondo, lo scoprirono i francesi, che ci installarono questa città operaia per ospitare in questo luogo inospitalissimo, proprio un paese, siamo un paesaggio lunare, in mezzo a queste montagne di pietra, senza vegetazione. Ecco, là sotto si scavava e si scava ancora per cercare il fosfato. Compagnia pubblica, oggi di proprietà del governo tunisino, nel 2008 lì iniziarono le prime rivendicazioni sindacali sia dei lavoratori che protestavano contro i continui tagli, contro la riduzione degli stipendi, sia dei ragazzi che chiedevano al governo di reinvestire in quella zona, no? I profitti di quella miniera che generava appunto una buona parte delle entrate del governo tunisino, che sull'esportazione del fosfato da anni fa grossissimi ricavi. quella protesta inizialmente sindacale divenne piano piano sempre più una protesta che metteva in discussione il regime, la dittatura di Ben Ali, per il semplice fatto che quella protesta veniva, più diventava forte più veniva repressa, no? nel sangue. Inizialmente erano appunto scioperi della fame, erano sit-in pacifici fatti sui binari dei treni merci per evitare, no, che partissero i treni con carichi di fosfato per andare verso gli impianti di lavorazione. A un certo punto quelle manifestazioni che, no, ogni domenica avvenivano lungo le strade di questa cittadina di 30.000-40.000 abitanti vennero a vedersi appunto con i modi che erano i modi di Ben Ali, quindi si iniziò a sparare sulle manifestazioni, si contarono i morti, si contarono i feriti e si contarono gli arresti, venne praticamente decapitato tutto il sindacato di Vedeyev, no? Quindi vennero arrestati 30-40 sindacalisti che erano appunto a capo dell'organizzazione di quelle manifestazioni, un ruolo straordinario delle donne che continuarono a scendere in piazza, no? Le mogli degli arrestati, no? Prendendo loro le fila della protesta sindacale, e poi tutto quanto piano piano che se ne andò a morire, no? A sfinire così nel niente, perché non si incendiò il paese, no? non scattò, non si riuscì a rompere la censura di quelle cose. Nessuno ne sapeva a Tunisi perché la stampa tunisina non ne parlava, nessuno aveva accesso a Vedeyev, internet ancora non era così diffusa come oggi, quindi non c'erano quelle reti su Facebook che potevano fare uscire le notizie. Io in quel periodo appunto riuscii lo stesso ad arrivare in questa città grazie a dei contatti in Italia con alcuni esuli politici tunisini che mi avevano passato a loro volta contatti di avvocati in Tunisia che stavano seguendo queste questioni. E quindi, insomma, tramite le varie reti dell'opposizione clandestina tunisina riuscì ad arrivare là, a raccogliere le testimonianze di quello che stava accadendo lì, salvo poi essere identificato dalla polizia politica tunisina ed essere espulso di fatto dal paese, dove sono potuto tornare soltanto dopo la caduta del regime quest'anno, dopo che Ben Ali se n'è scappato. Tra l'altro accolto in frontiera dagli stessi poliziotti che 3 anni prima mi avevano espulso e che oggi mi accoglievano, no? come un fratello, no? Perché c'era una scheda lunga così sul mio conto, no? Che diceva che avevo fatto delle cose poco gradite a Ben Ali. Bene, in quei giorni, nel 2008, sento per la prima volta questa poesia, no? Se il popolo un giorno sceglierà la vita, no? Il destino spiegherà il suo volere. Quella poesia l'ho risentita quest'anno, l'ho risentita nelle piazze di Tunisi, nelle piazze della piazza Tahrir, al Cairo, l'ho sentita a Benghazi, nella piazza davanti al tribunale dove tutti i giorni si facevano le manifestazioni. L'ho risentita a Tripoli dopo la liberazione di Tripoli, sono stato lì a fine agosto, no? Questa idea della riappropriazione da parte della gente, no? Dello spazio pubblico, della direzione che si dà alla cosa pubblica, no? Un popolo popoli che si sono sentiti occupati, no? dai propri governanti, al punto che in Libia si è deciso addirittura, no? di cambiare la bandiera, di rimettere la bandiera che c'era prima che arrivasse Gheddafi, no? Tunisia, e questa, anche la bandiera nazionale, questo ritorno, no, dei simboli nazionali, l'unità nazionale, che poi dopo si sono sfaccettati, poi pian piano, una volta cacciato via il despota di turno, no, si è cominciato ognuno ad andare per la propria, a distinguersi, no, a cercare la propria ideologia, il proprio progetto di futuro. Quella stessa poesia l'ho sentita, dopo averla sentita nelle varie piazze della rivoluzione, l'ho sentita a 20 miglia alla frontiera con la Francia. L'ho sentito in quella frontiera quando un giorno ad aprile, vi ricordate quando c'erano tutti questi arrivi dei ragazzi tunisini in Italia che poi se ne andavano tutti quanti in Francia, no? A Bari, a Roma, a Milano c'erano le file in stazione dei tunisini che si compravano il biglietto del treno per 20 miglia e poi da lì continuavano il viaggio verso la Francia senza più di tanti problemi. E, un giorno ero lì a fare un lavoro reportage che ero un ragazzo, no? Ma come mai sei partito? No? Come mai sei venuto qua? Io ero uno studente del primo anno della facoltà di ingegneria a Kairouan, altra città storica di questo Mediterraneo, e lui mi risponde con la poesia di Scelpi, no? Mi risponde recitando a memoria tutta la poesia di Scelpi, quindi questo, no, questo anelito, questa ricerca della libertà, no? Questa ricerca, questa più che ricerca della libertà, questa no, lui dice il poeta, dice noi tunisini cerchiamo la libertà, cioè, noi guardiamo il modello di Scelpi, Scelpi ci dice non abbiate paura di quello che c'è di là dalle montagne, ricercate la vostra libertà, ricercate voi stessi, no? Ovunque quella libertà la dobbiate incontrare. E poi sempre più parlando con lui, parlando con gli altri, mi rendevo conto e mi rendo conto oggi di quanto appunto quel viaggio, quella ribellione di fatto alla frontiera sia, no, appunto un gesto nel suo piccolo, no, rivoluzionario, nel senso che finita, era un po' un paradosso se ci pensate, no? E anche in Tunisia se ne discute in questi termini. In Tunisia i tunisini che sono rimasti giù dicono: questi ragazzi che se ne vanno, come mai se ne vanno adesso, che il paese ha bisogno di loro, no? Come mai se ne vanno adesso che c'è bisogno di tutti, no? Per sistemare il paese. Adesso che tanti stanno tornando, tantissimi tunisini, non se ne parla minimamente, ma tantissimi, io conosco diversi, dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania, sono ritornati giù, no? Con una doppia analisi: da un lato la crisi economica, ma anche politica, umana, che viviamo nelle nostre società, e dall'altro invece il fermento culturale, economico e politico che vive la Tunisia in questo momento, no? Per cui sia vecchi esuli politici che ragazzi stanchi di questa italietta, no? Di vivere ogni giorno con gli occhi addosso, con la frontiera addosso, se ne sono ritornati giù a costruire, no? Questo momento storico. Altri hanno fatto l'opposto, hanno lasciato la Tunisia e sono venuti qua. E sono venuti qua non con la dinamica della disperazione che tanti giornalisti ci hanno raccontato, assolutamente no, sono venuti qua con la dinamica opposta dell'avventura, del sogno, a un certo punto quasi del delirio, nel senso che sembrava un delirio collettivo, sembravano veramente una generazione ubriaca di libertà. Ci dicevano, le ragazze a Lampedusa dicevano: noi dal 14 gennaio, quando tutta Tunisi è scesa in piazza, e soprattutto loro sono scesi in piazza, cioè i ragazzi dei quartieri popolari, quello che ha fatto la differenza, no? Che poi la massa ce l'hanno messa loro, non sono state le elite, non è stato Facebook, è stata la massa dei giovani, disoccupati nei quartieri, nelle campagne, i giovani senza prospettiva, no? Che sono scesi in strada, ci hanno creduto finalmente, c'è stato un momento in cui la paura si è come evaporata, è scomparsa, no? E la paura erano le vere catene in Tunisia. Io ricordo distintamente nel 2008, era proprio impossibile anche solo pronunciare il nome di Ben Ali in un bar, cioè tu andavi al bar, ti sedevi appunto a un tavolo a prendere un caffè, e se iniziavi a parlare di politica vedevi la gente che si alzava e se ne andava via dal tavolino accanto, e parlavi con oppositori più o meno noti, e se qualcuno si sedeva al tavolino vicino stoccava andartene, perché ti dicevano: non so chi è quella persona che si è seduta accanto, forse è un poliziotto, forse no, un agente dei servizi, no, sempre questa paranoia di essere controllati, mai parlare al telefono, essere pedinati. Anche a me è successo avere 4-5 poliziotti in borghese che mi seguivano, no? Quando sono andato a Redeyef, in quella città di cui vi parlavo prima, 3 anni fa. Quella paura a un certo punto è evaporata, i ragazzi sono scesi in strada. 14 gennaio sono state queste manifestazioni con centinaia di migliaia di persone, no? Che poi hanno portato, dopo varie pressioni, ovviamente c'è stata una coincidenza di interessi, non è stata soltanto la piazza, è stata anche forse a un certo punto anche a livello internazionale è mancata la fiducia a Ben Ali, è stato appoggiato l'esercito perché gestisse non temporaneamente quella transizione. E la stessa borghesia tunisina a un certo punto ha abbandonato il regime anche per motivi economici, no? Per questa mafia che si era costruita intorno alla famiglia Trabelsi, la famiglia della moglie del presidente Ben Ali, che controllava un po' tutto quello che si muoveva in Tunisia a livello di investimenti. Quindi vari interessi che hanno portato alla fuga. I ragazzi che ti dicono: da quel giorno viviamo in un sogno, da quel giorno tutto è possibile, da quel giorno siamo finalmente liberi. E in un paese dove c'è questa sottocultura del harraga, come si dice in arabo, harraga vuol dire, harraga sono quelli che bruciano, tradotta alla lettera, no? Quelli che bruciano si intende quelli che bruciano le frontiere. Bruciare le frontiere, dicono gli arabi, non dicono fare i clandestini o andare senza documenti, andare con la barca, dicono bruciare. Cioè quello ha bruciato, quello sta in Italia, ma quello è uno che brucia, cioè uno che sta senza documenti. Apro una parentesi così, a mo' di aneddoto sulla mitologia di questa parola, no? Perché poi è interessante anche lì, forse sono soltanto fisse mentali di chi come me ci si mette a cercare di doppi significati, e forse invece sono semplicemente, no, delle cose che si porta lì dietro l'immaginario collettivo senza che uno per forza ne sia consapevole. Però quella parolina lì c'è una storia, quel bruciare c'è una storia che risale all'VIII secolo dopo Cristo, risale all'arrivo in Spagna, no, delle prime armate di arabi, di berberi, di curdi che arrivavano, no, alla conquista piano piano dall'est, dopo aver conquistato tutto il Nord Africa. Ci fu un certo punto in cui appunto attraversarono lo stretto di Gibilterra, conquistarono Andalusia, e il condottiero, che si chiamava Tarek Ben Ziyad, disse ai suoi, una volta sbarcati, una volta attraversato lo stretto Gibilterra, dette l'ordine di bruciare le barche, no? Con questa frase famosa che tutti conoscono, anche i ragazzini nei quartieri, non c'è bisogno di grande cultura, una frase appunto che fa parte dell'immaginario collettivo. Disse ai suoi, bruciare le barche perché indietro non si torna, no? O si vince o si muore. E questa cosa, che secondo me ritorna in qualche modo, è bello inconsapevole, ma ritorna, no? Nell'idea di bruciare le frontiere, nell'idea del rischiare tutto, nell'idea del che o va bene o va bene, no? Nell'idea che è meglio non tornare piuttosto che tornare da sconfitti, no? Piuttosto che tornare con un'espulsione, piuttosto che tornare senza soldi, senza niente, no? E anche perché c'è una sola possibilità, no? Non viene proprio perché è così difficile andare dall'altra parte. Non è come paesi, che ne so, come la Romania ormai, che da 3 anni non esiste più la frontiera, per cui basta prendersi un aereo a 40 euro, no? Un low cost da Bucarest a Milano, si va e si torna in qualsiasi momento senza più nessun problema. Alla Tunisia no, dal Marocco no, all'Algeria no. Vai in ambasciata e non ti danno i visti. Metà dei ragazzi che arrivano a Lampedusa sono ragazzi che prima sono andati all'ambasciata italiana, a quella francese, a quella tedesca, secondo il paese dove vogliono andare, hanno chiesto il visto e gli hanno detto di no, il visto non te lo diamo, e in un secondo momento hanno deciso di fare quel viaggio. Vi dicevo, torno indietro, riavvolgo il nastro e scopre la rivoluzione, la rivoluzione vince, il dittatore se ne scappa, il paese è libero, ragazzi che vivono in questo sogno che non sembra vero, sembra un film che va avanti perché nessuno ci credeva che fosse possibile, invece è accaduto. E quella sottocultura, quei ragazzi che hanno sempre sognato, che hanno sempre parlato dell'Italia, dell'Europa come luogo mitico, come il paradiso dove andare a tutti i costi, quei ragazzi che tipo guardi che musica hanno nel cellulare e ti fanno la lista di tutte le canzoni del rap algerino, tunisino, che parlano di queste cose qua, no? Le canzoni che parlano dei Carraga, no? Sono dei cantanti, ma sono dei tormentoni che li senti alla radio, senti nei mercati, appunto i ragazzi ce l'hanno nei cellulari, vai su YouTube e ci trovi, no? I video scaricati milioni di volte con quei video, con quelle canzoni. Sono le canzoni che dicono, no, barca, amore mio, portami via dalla miseria, questo paese sarò per sempre umiliato, no? Regalami, concedimi questa evasione speciale da questa prigione che è il mio paese, no? Quei ragazzi per la sottocultura decidono a un certo punto che proprio perché sono liberi devono andare via, no? È arrivato il momento di partire. Ai tempi di Ben Ali, no? la dittatura lavorava anche sul tema della frontiera, se ti trovavano in mare su una barca diretta in Italia avevano 6 mesi di carcere, no? Invece adesso è caduta la dittatura, c'è un momento, i primi 6 mesi, da gennaio fino a giugno, luglio, in cui non c'è nessun tipo di controllo, i ragazzi vanno al porto, si fanno vedere quei video che hanno girato col cellulare, vanno al porto di mattina, tipo a mezzogiorno, c'è la barca ancorata là, si sale su, si paga il biglietto in contanti, uno che sta lì al porto a prendere i soldi, tipo agenzia di viaggio, e parte, no? Come se fosse il traghetto per l'isola d'Elba, stessa cosa, e si va però a Lampedusa. Arrivano in tutto più o meno 30.000 ragazzi, no? Tra l'altro anche dimostrando un po' anche che il terreno dell'invasione non esiste, no? Siamo tutti qua con questa idea che il mondo intero sia pronto a salire l'Italia, l'Europa, beh, in Tunisia, questo anno in cui non c'è stato nessun controllo alle frontiere, sono arrivati su 10 milioni di abitanti 30.000 ragazzi, di cui diverse migliaia già sono ritornati a casa per conto loro, no? E poi alla fine il risultato qual è stato di quella ricerca della libertà, di quella ricerca di se stessi? Il risultato è stato che si sono reso conto, no? Sono risvegliati dal sogno, insomma, il sogno si è rivelato appunto non corrispondente alla realtà. I ragazzi arrivati in Italia, in Europa, in Francia, in Germania, proprio ieri eravamo a Padova con uno di loro a parlare, e quello ci diceva, guarda, da marzo che sto in giro a Padova, sinceramente, cioè, non ho girato mezz'anno, adesso stavo a Padova, ho girato un po' l'Italia, diceva, non ho trovato niente, c'è questa crisi che dicevano, c'è per davvero, ma non c'è un'opportunità, non c'è niente da fare, no? È un ragazzo sui 30 anni che dice piuttosto me ne torno nel mio paese e sta ragionando seriamente di ritornarsene a casa, no? Perché poi appunto si cerca la dignità, no? Loro hanno fatto in Tunisia una rivoluzione per la dignità, per la libertà, per appunto vivere una vita degna, no? Non una vita occupata dal potere militare e mafioso di questi regimi che hanno appunto fatto il bello e il cattivo tempo in quei paesi là. E quindi ci sono delle similitudini, se volete, no? Che tu parli con quei ragazzi e ti dicono la frontiera per noi è un'ingiustizia, ti dicono come mai tu puoi venire in Tunisia con una carta d'identità, ormai non serve neanche il passaporto, basta una prenotazione alberghiera, tu vai con la carta d'identità in Tunisia, dicono come mai tu vieni qua con la carta d'identità e io per andare in Italia devo rischiare la vita, no? E tanti sono morti, quest'anno almeno 200 ragazzi tunisini sono morti tentando di attraversare lo stretto, no? E la risposta a quella domanda è stata di fatto una ribellione di massa, cioè di dire noi ci andiamo lo stesso, e vietato non ci andiamo lo stesso. Ci andiamo lo stesso per mille motivi spesso leggeri, futili, di nuovo non sono disperati questi ragazzi. Io ho trovato ragazzi che ti dicono, ragazzi di 17-18 anni, che ti dicono no, vado in Francia perché c'ho un'amichetta su Facebook, a Marsiglia, sono curioso di andarla a conoscere. Un altro che ti dice no, vado a Parigi perché mio padre vive a Parigi, no? Ragazzo di 20 anni che ha il papà che da quando lui è nato sta a Parigi, no? Lui sta a Parigi, lavora, mantiene la famiglia e torna a casa solo l'estate, 2 settimane, 3 settimane, quando ha le ferie, no? Questo ragazzo che muore dalla voglia di andare a vedere, no? Parigi, che è la città del padre, una città con cui lui convive nel suo immaginario fin da quando è bambino, perché dov'è papà? Papà è a Parigi, andiamo a trovare? No. Perché? Perché non ti danno il visto, punto. Altri che hanno fratelli, anche questa cosa delle relazioni familiari, no? Questa cosa dell'accoglienza, per esempio, il tabù, no? Di cui si parla, dice, non ci sono soldi, non si possono accogliere tutte le persone del mondo, che è una verità ovvia, no? Una tautologica, è chiaro che non ci sono soldi per accogliere tutte le persone del mondo. Questi tunisini che sono arrivati in Italia, da prima Maroni gli ha dato un permesso umanitario di 6 mesi, che adesso in queste settimane stanno rinnovando per altri 6 mesi, vista la situazione che c'è in Tunisia. Ebbene, ad aprile hanno ritirato i permessi di soggiorno, circa 15.000 permessi, e nel giro di una settimana sono letteralmente spariti dalla circolazione. Sono scomparsi dalla circolazione per un motivo molto semplice, per il fatto che ognuno di loro ha almeno un parente, no, di primo grado, soprattutto in Francia, perché la Francia rimane insomma, il punto di riferimento per la diaspora tunisina, e quindi tutti loro, io li incontravo a 20.000, no, al passaggio della frontiera. Quindi salivano sul trenino tra 20.000 e Menton e poi andavano a Nice e da lì prendevano il treno per chi per Marsiglia, chi per Lyon, chi per Parigi. Dice dove vai? Da mio padre, da mio fratello, da mio zio. C'erano i parenti che li venivano a prendere in macchina a 20.000. Mi ricordo questo studente dell'università di Tolosa, tunisino, che veniva a prendere il fratello, no? Fratello di 2 o 3 anni più piccolo, che era arrivato anche lui finalmente in Francia a vedere questa Francia come era fatta effettivamente, no? Quindi sarà qualcosa di, anche quello di interessantissimo, noi non ci pensiamo mai perché ormai siamo abituati a ragionare in termini di numeri, di statistiche, no? Però ogni persona che è qui ha delle relazioni, ha dei familiari, ha degli amici, ha appunto un legame, no? con l'altro angolo del pianeta, esattamente come ognuno di noi ha dei legami con l'altro angolo del pianeta, soprattutto la mia generazione, no? Siamo una generazione di gente che vive in un mondo globale, di gente che è abituata a pensare in termini globali, cioè di gente che non si pone il problema a prendersi un volo, no? E un low cost, ma non costa niente. È facile andare adesso, non so, 3 giorni a Lisbona piuttosto che a Tangeri, a Istanbul o a Oslo, no? Anziché prendere il treno magari tra Verona e Reggio Calabria. Quindi è qualcosa che si pratica questa cittadinanza globale, no? Ancora di più in quei paesi là, perché sono famiglie che vivono, no, a cavallo fra più paesi, metà in Francia, metà in Italia, metà in Tunisia, per cui c'è questo desiderio di viaggiare che secondo me in qualche modo è stata una sorta di piccola rivoluzione rispetto a chi poi di fatto ha praticato quella disobbedienza verso quella frontiera, e che poi qua si è trovato in cambio, si è trovato la gabbia, si è trovato il carcere, che poi non si chiama carcere, ma si chiama centro di identificazione ed espulsione, CIE è la sigla, no? Le sigle sono sempre più rassicuranti. Comunque i CIE sono questi luoghi di detenzione dove si viene detenuti per il fatto di non avere dei documenti o molto più semplicemente di avere dei documenti scaduti. Quindi sia le persone a cui scade un permesso di soggiorno, a cui scade un visto turistico d'ingresso al nostro paese, oppure che si presentano in frontiera pur dando i loro nomi, le loro generalità, no? Che non è che i tunisini hanno dei nomi falsi, danno le loro generalità, non hanno problemi a farsi identificare, però non hanno con sé un timbro sul passaporto e quindi vengono portati. La legge parla di 18 mesi di detenzione, di centro di identificazione ed espulsione. E tutto questo è andato il Baribasso, e mi provo a stringere che vorrei lasciarvi anche la parola, ma il Baribasso è quella arriva in frontiera di persone con una storia completamente diversa, che sono le persone che sono arrivate dalla Libia. Quest'anno sono arrivate in frontiera fino a un paio di mesi fa, perché in realtà adesso è tutto finito, però gli ultimi tunisini sono arrivati a metà settembre, prima che prendesse fuoco il centro di Lampedusa durante l'ultima rivolta che c'è stata, e anche lì sarebbe interessante parlarne, magari dopo ci ritorniamo su questa cosa. Mentre invece gli ultimi sbarchi dalla Libia risalgono a metà agosto. Non so se avete notato, ma il punto di svolta è stata la liberazione di Tripoli. Una volta che Tripoli è stata liberata, gli sbarchi, le partenze dalla Libia verso Lampedusa sono finite. E non è un caso, perché dietro quelle partenze c'erano le milizie di Gheddafi. Facciamo un passo indietro così vi spiego un po' meglio quello che è successo. La Libia è un paese dove c'è sempre stato transito verso Lampedusa, verso l'Italia, verso l'Europa in generale, perché poi metà delle persone che negli anni scorsi sono arrivate a Lampedusa oggi vivono non in Italia ma in altri paesi europei, no? Penso che abbiamo questo difetto, no, geografico, di essere un corridoio di ingresso sull'Europa, per cui bisogna passare per forza di qua per andare in Svezia, in Inghilterra, in Francia, in Germania, dove volete. Comunque, negli anni passati qui arrivava gente dalla Libia che aveva chiaramente l'obiettivo di venire in Europa, no? Gente che attraversava il deserto dall'Africa appunto occidentale, dal Corno d'Africa, attraversavano il deserto, entravano in Libia e magari si fermavano lì a lavorare un annetto o due. Chi di loro aveva i soldi, perché aveva magari i parenti a Verona che gli mandavano per Western Union a 1000 o 2000 euro, andavano direttamente a Tripoli, compravano il biglietto, salivano sulla barca e venivano a Lampedusa. Ed erano una popolazione appunto di gente che aveva proprio come unico obiettivo, come unico sogno, quello di venire qua, sia che fossero appunto lavoratori ambiziosi della Nigeria piuttosto che del Mali o del Burkina Faso, sia che fossero rifugiati politici che venivano via dalla guerra civile in Somalia, che da 20 anni è dilaniata la guerra civile, piuttosto che eritrei che venivano via dal regime, no, eritreo. Sapete, in Eritrea questa situazione per cui a 18 anni ragazzi e ragazze inizia quello che in teoria sarebbe il servizio di leva, ma che di fatto in uno stato in cui c'è questo stato di guerra non combattuta ma comunque di tensione militare ai confini, il servizio militare di leva diventa una roba a tempo indeterminato, no? C'è gente che da 4, 5, 6, 8 anni senza stipendio sta così nei ranghi dell'esercito. Quindi significa che perdi la vita, no? I ragazzi ti dicono perdi vita non nel senso che muori, ma nel senso che la vita ti sfida, ti scorre via tra le mani, gli anni migliori, no? della vita. I ragazzi ti dicono io non voglio, no? C'ho 20 anni, non voglio passare 10 anni, 15 anni obbligato a stare lì abbracciato a un fucile, no? Con il rischio di combattere una guerra che non è la mia guerra, no? In un paese dove se apri bocca finisci in galera, in un paese dove se lasci l'esercito vieni spedito a lavori forzati. E anche qua ci sarebbero tante storie su tanti villaggi turistici costruiti in Eritrea in questi anni col lavoro di questi ragazzi, lavori forzati. Comunque gli eritrei, i somali o piuttosto che i nigeriani arrivavano in Libia e da lì partivano in Europa. Quest'anno è cambiato tutto. Vi ricordate, nel 2009 è stato fatto l'accordo sui respingimenti, un accordo che aveva firmato Prodi, che ha implementato quest'altro governo che è caduto l'altro giorno. E l'accordo consisteva nel fermare tutte le persone in mare e riportarle indietro in Libia, dove a sua volta venivano arrestate in delle prigioni che erano finanziate dall'Italia e dall'Unione Europea, prigioni insomma gestite dalla polizia libica, quindi immaginatevi, no, le violenze, le torture, le violenze soprattutto poi sulle donne, storie allucinanti, no, che ci siamo abituati a sentire in questi anni, tutto avallato dall'Italia, dall'Unione Europea, perché tanto era una roba che succedeva fuori dai confini, quindi in fin dei conti chi se ne interessava. 2009 iniziano gli spingimenti, 2010 finiscono completamente gli sbarchi, non arriva nessuno a Lampedusa nel 2010, non tanto perché ci sono gli spingimenti, ma perché Gheddafi ha fatto una piccola riunioncina con i suoi e gli ha detto ragazzi basta, è finito il gioco, dedicatevi a qualcos'altro. Tutti sapevano in Libia chi era che gestiva, no? Chi erano i nomi dei responsabili degli imbarchi verso Lampedusa, e si lasciavano fare perché comunque faceva comodo a livello di negoziato con l'Italia, no? Avere sempre aperta questa emergenza a Lampedusa, no? Sapendo che la si poteva chiudere in qualsiasi momento ma in cambio di qualche cosa, no? E sull'altro piatto di bilancio l'Italia ha offerto, oltre a una serie di contratti e di investimenti, soprattutto un lavoro politico di riabilitazione, no? A livello internazionale di Gheddafi, che fino all'altro ieri no? Era il diavolo di turno, poi è diventato il grande amico di tutti, e poi di nuovo è diventato, no, l'ennesima volta in questa guerra, ancora il nemico, no? Ostile. Di un'idea ce ne finisce tutto. Quest'anno, 2011, cos'è, il 17 febbraio, no? Iniziano le manifestazioni a Bengasi e a Tripoli, perché di questo nessuno ha parlato, ma anche a Tripoli c'erano manifestazioni i primi giorni, un po' tutta la Libia. Quelle manifestazioni inizialmente pacifiche vengono represse nel sangue. Bengasi cadono 300 morti in tre giorni, i primi tre giorni delle manifestazioni. Quella che era una manifestazione pacifica diventa appunto un conflitto, no? Tra, da un lato, i ribelli armati inizialmente dall'esercito, perché i militari a Bengasi passano con i ribelli, ma il problema della Libia è che l'esercito non ha il potere di militare, come è accaduto in Tunisia, di frapporsi, no? Tra la popolazione e le milizie dello Stato, perché in Libia tutto il potere militare è stato concentrato negli ultimi anni in queste milizie, in questi corpi speciali, il Kataib si chiamano in Libia, in libico, che vuol dire tipo brigate, no? Milizie, questi battaglioni di gente molto ideologizzata fin da piccolini, no? E tenuti appunto un po' di corsi militari, un po' di corsi di ideologia, e quindi molto fedeli, no? Anche perché Gheddafi temeva, aveva avuto un paio di colpi di Stato, tentativi di colpi di Stato, in cui anche l'esercito era stato implicato, e quindi aveva passato tutto quanto l'apparato repressivo su queste milizie. Comunque inizia il conflitto, e a un certo punto inizia pure l'intervento della NATO, quindi iniziano i bombardamenti, la gente scappa, no? I non libici, gli stranieri che si trovano in Libia scappano. Non sono gli eritrei che stavano in Libia per venire in Italia, sono i lavoratori, no? La Libia è un paese ricchissimo, è un paese dove vivono circa 6 milioni di abitanti libici, e dove vive un milione circa, così a spanne, non c'è un censimento, ma si parla di un milione di stranieri circa, no? Che sono la classe operaria, diciamo così, della Libia, no? Il libico medio se la cava bene dal punto di vista economico, Libia si gira col macchinone, c'ha tutti la casa di proprietà, perché c'è il Gheddafi, diciamo, che ordinava di torturare, di uccidere, di fare nel 96 il massacro dei 1200 detenuti politici giustiziati uno dopo l'altro nel carcere di Busselim, era anche il Gheddafi che costruiva le case, no? Dava le case popolari più o meno a tutti, che dava l'energia elettrica gratis, ogni tanto arrivava a distribuire queste macchine, no? Importava tipo un intero cargo di automobili nel porto di Tripoli, che poi venivano regalate a destra e a sinistra, no? alle varie famiglie di notabili in giro per la Libia. Ecco, questo faceva sì che i libici tendenzialmente stessero bene, quindi i lavori più umili, i lavori più di fatica in Libia non li facevano i libici, li facevano gli stranieri. Tendenzialmente i vicini di casa, quindi tunisini, egiziani, sudanesi, ciadiani e nigerini e anche algerini. In più anche gente, no, asiatici, tanti pakistani, tanti bangladeshi, tanti filippini, ucraini, ad esempio le infermiere in Libia sono tutte quante filippine ed ucraine, evidentemente c'erano vari accordi, no, tra questi paesi, cinesi, tantissimi cinesi, tutti gli appalti affidati alle ditte cinesi, gli operai cinesi. Comunque questa massa di persone che stavano lì per lavorare e che non aveva mai pensato all'Europa, a un certo punto giustamente scappa. C'è un paese in cui tu vivi che non è il tuo paese, c'è una guerra, non hai interesse di rimanere lì, ti metti in salvo. Di quel milione circa, 670.000, questo è un dato preciso perché l'hanno contato uno per uno, 670.000 persone se ne vanno nel modo più logico, via terra, no? Quindi attraversano la frontiera, se ne vanno in Tunisia, in Egitto, in Chad, in Niger, in Sudan, e poi da lì ritornano a casa loro, no? Con l'aiuto delle loro ambasciate prendono l'aereo e se ne tornano a casa. I cinesi vengono evacuati a Creta, no? In Grecia, dove poi con un ponte aereo ritornano a Pechino, da lì raggiungono le loro case. Ogni paese si organizza in qualche modo, tanti, compresi gli italiani, se ne ritornano in aereo, no? Da Tripoli, prima che venisse votata la no-fly zone, quindi prima che venisse vietato viaggiare in aereo, ritornano a casa loro anche in aereo. A un certo punto succede che via terra non si può più andare via, perché la Libia a un certo punto è divisa in due, no? C'è un fronte, ci sono delle regioni che sono controllate dalle milizie di Gheddafi, altre regioni che sono controllate dai ribelli, e lungo il fronte a un certo punto scatta la psicosi da caccia alle streghe e da caccia al mercenario, perché si è scoperto nel frattempo sul fronte che Gheddafi sta utilizzando i mercenari. Aitabia, Misrata, Bengasi sono stati alcuni catturati, altri uccisi, dei miliziani che combattono con Gheddafi, che non sono libici, che hanno documenti di altri paesi, ma che hanno l'uniforme e le armi, con un servizio insomma di intelligence si riesce a capire che effettivamente sono entrati in Libia alcune centinaia di combattenti, quasi tutti Tuareg dal Niger, Tuareg che erano stati armati in passato da Gheddafi per la ribellione che c'era stata nel nord del Niger fino a 2 anni fa, e quindi scatta la psicosi, scatta la caccia al nero. Se un nero arriva lungo il fronte dove si sta combattendo, dove magari 5 minuti prima è stato fatto un massacro per opera di forze mercenari, forze libici, comunque per opera delle milizie di Gheddafi, un nero lì rischia la vita. Se gli va bene lo arrestano, se gli va male, lo trova un pazzo, come ce ne sono diversi quando si spara e quando si combatte, gli fa la pelle. Quindi a un certo punto gli stranieri che si trovano a Tripoli non hanno nessun'altra possibilità di andarsene se non quella di prendere la via del mare, no? Perché andare via, attraversare la Libia via terra significa che devi passare la linea del fronte e che rischi la vita. Quindi te ne vai a mare. La vita la rischi lo stesso, però se ti va bene di là c'è l'Europa. Quindi iniziano a partire. All'inizio partono quelli che vi dicevo prima, quelli che erano in Libia perché volevano venire in Europa, no? Quindi fondamentalmente gli eritrei e i somali, ok? Gente che da anni faceva quella rotta. Io avevo degli amici che ho conosciuto nel 2008 a Tripoli, eritrei, con cui un po' amici, un po' collaboratori, che mi avevano anche aiutato in questi anni a raccogliere una serie di notizie per il mio lavoro, no? Su quello che succedeva in Libia. Loro appena appunto è stato possibile sono partiti, sono venuti in Italia, e perché era il loro obiettivo. E all'inizio Gheddafi gli ha dato semplicemente una mano, ha detto ok, ha dato ordine ai suoi, con gli uomini della marina, con gli ufficiali, affinché aprissero i porti, affinché la gente potesse partire direttamente dai porti, no? Alla luce del sole, non c'era bisogno di partire di nascosto. Poi a un certo punto evidentemente ha avuto l'illuminazione, conoscendo i suoi polli, conoscendo il governo italiano, ha immaginato che l'unica diciamo, arma di ricatto possibile che gli era rimasta per ricattare l'Italia fossero non le armi, perché non ne aveva di gittata sufficiente a raggiungere l'Italia, anche perché nel frattempo la NATO aveva bombardato gli arsenali, ma le uniche bombe che gli rimanessero fossero le bombe umane, no? Cioè l'idea di riempire, di mandare più persone possibile a Lampedusa in modo da generare un allarme, in modo da spingere l'Italia a chiedere la fine dell'intervento. Questa cosa ci stava per riuscire. Se voi vi ricordate le cronache parlamentari, tra maggio e giugno mi sembra, la Lega ha proposto un ordine del giorno in Parlamento in cui si chiedeva una fine, ma una data esatta della fine della missione in Libia, perché l'Italia non era in grado, secondo chi aveva proposto quell'ordine del giorno, di sostenere, no, ulteriori arrivi a Lampedusa. Ora, il problema qual è stato? Che a un certo punto, partiti gli eritrei e i somali, non c'era nessun altro che voleva partire, che voleva andare a Lampedusa, perché di nuovo noi abbiamo la sindrome dell'invasione, ma la gente nel mondo non è che nella testa c'ha soltanto l'Europa, no? Soprattutto se poi uno è nato nel deserto, vive in Libia e ha una paura matta di non buttarsi in mezzo al mare, c'è proprio una specie di tabù, guai, cioè tu sei pazzo, cioè andare in mezzo al mare è la cosa che fa più paura al mondo, no? E quindi meglio rimanere a Tripoli piuttosto che attraversare il mare. Allora Gheddafi cosa fa a un certo punto? Sono tantissime testimonianze su questo che ho raccolto. Si è stato dato l'ordine di fare le retate, cioè di caricarli di forza sulle navi, no? Quindi da un certo punto, a partire dal mese d'aprile, le milizie nei quartieri neri, nei quartieri immigrati di Tripoli, di Misrata, delle città che ancora controllava il regime, sono andati strada per strada, casa per casa, a prendere di forza tutti gli stranieri che vivevano in quelle case, portarli al porto, i soldi che c'erano in tasca li riprendevano, no? Con molto rimborso del biglietto, chi non aveva soldi partiva pure senza soldi, non c'erano problemi, e ogni giorno partivano, no? 1, 2, 3, 4 navi. Abbiamo visto stato un periodo che arrivavano, no? 2.000 persone al giorno a Lampedusa, una cosa senza precedenti. Ci sono stati tantissimi naufragi, una cosa allucinante, quest'anno saranno morte, senza esagerare, almeno 1.600 persone su quella rotta, no? In 6 mesi, ed è un dato approssimato perché sappiamo solo, no? Di quei naufragi di cui abbiamo notizia, e tutti quei naufragi sono dovuti proprio al ruolo delle milizie, nel senso che non è che c'era un mercato, passatemi l'espressione, prima c'era mercato comunque, cioè se una nave affondava, no, chi aveva organizzato quel carico si giocava la reputazione, quindi si faceva un minimo di attenzione, poi gli incidenti succedevano lo stesso, però chi gestiva quel mercato, no, che erano varie teste, non era soltanto, no, un'unica organizzazione, c'era, diciamo, un po' di concorrenza. Quest'anno no, era proprio un'operazione militare, per cui che la barca arrivasse oppure no, non era poi così importante, no? State caricate all'inverosimile, e quindi significa che poche, molte sono naufragate anche proprio nelle prime miglia di navigazione. Quindi situazione completamente diversa da quella della Tunisia, dove sono arrivati i ragazzi, no, così all'avventura, no, alla ricerca della libertà, no, finalmente liberi anche di viaggiare nel resto del mondo. Dalla Libia scoprirà situazioni paradossali di gente che si trova oggi qua e dice: ma noi che ci faccio qua? No, cioè, non ho mai pensato di venire in Italia, mai pensato di venire in Europa. Tra l'altro, questo paradosso che si trovano accolti, no, in delle strutture, e già tutti sanno che non avranno i documenti, perché poi, anziché scegliere politicamente di dargli un permesso umanitario, come prevede la legge, tra l'altro, no? Che la legge sull'immigrazione prevede che in caso di guerre, di calamità naturali, insomma di eventi imprevedibili come è stato questo, si possa concedere temporaneamente un permesso umanitario a delle persone che sono comunque profughi di guerra. È vero che l'hanno spinti per forza a partire, no? Però di là c'era una guerra, non è che sono venuti qua così a fare shopping. Però quella via non si è scelto di non praticarla per motivi strettamente elettorali, di consenso, nel senso che già aver dato i permessi ai tunisini aveva fatto perdere qualche punto nei sondaggi, e allora si è deciso di fare i duri con questi, no? Di non concedere niente a queste persone. Peccato che il grande paradosso è che in realtà gli stiamo concedendo una spesa non indifferente, perché ognuna di queste persone è accolta in delle strutture, anche qui a Padova, che costano mediamente 46 euro al giorno per ogni persona, quindi sono grosso modo, è come uno stipendio, sono più o meno 1.300-1.400 euro al mese, di persone che sappiamo già scientificamente che c'è una decisione politica di non dargli i documenti. C'è una decisione politica, siccome gli hanno fatto chiedere l'asilo politico, e l'asilo è una cosa molto restrittiva, una cosa che si applica solo, no, come dice la parola, asilo politico, no, a chi nei propri paesi, per motivi politici o per motivi, no, di credo religioso, di orientamento, insomma, rischia di essere perseguitato. Chiaro, questi non sono attivisti politici, no? Sono persone, sono lavoratori che stavano in Libia, sono operai, sono muratori, panettieri che stavano lì a lavorare, che a un certo punto è scoppiata la guerra, se ne sono venuti di qua o li hanno costretti a venire di qua in attesa che la guerra finisse, no? E oggi si troveranno in Italia. Questa è la fabbrica della clandestinità, no? Questi meccanismi assurdi che costano pure dei soldi allo Stato, per cui si pagano dei soldi al terzo settore che gestisce l'accoglienza, alcuni devo dire bene, altri decisamente no, e sappiamo già, assistiamo così inermi a questa, no, al fatto che fra 12 mesi di quei 25.000 arrivati dalla Libia, un 18.000 saranno senza documenti in giro per il paese, no? Che significa appunto con tutte le porte chiuse, senza sapere, no, a che porta bussare, senza poter lavorare, senza poter affittarsi una casa. Questi sono i paradossi dell'Italia. Non vorrei spingere il discorso solo sull'immigrazione, perché appunto è interessantissimo in realtà vedere anche il Mediterraneo che cambia, no? Come dal punto di vista politico, gli eventi che ci sono stati giù, io ho seguito sia l'Egitto che la Libia che la Tunisia, e l'abbiamo fatto un po' tutta, cioè sia Bengasi all'inizio, Misrata quando era sotto assedio, sono stati i primi giornalisti a arrivare a Misrata, con Stefano Liberti del Manifesto, Alfredo Bini che è un fotografo freelance e una troupe della CNN e della France Press. Sono andati giù con questo peschereccio che è partito, no, all'avventura, anche noi abbiamo fatto la traversata da Malta, era un peschereccio di libici e di Misrata, una storia interessante. Anche per dire come poi alla fine in Libia è vero che si è combattuto, ma il clima che si respirava era lo stesso degli altri paesi. Questo era un peschereccio di Misrata che il giorno in cui a Misrata sono iniziate le manifestazioni, a Misrata c'è stata una dinamica simile un po' alle altre città. Misrata è la Misurata di antica memoria coloniale, forse qualcuno se la ricorda, che a Misrata hanno cominciato le manifestazioni il 17 febbraio come nelle altre città, e come nelle altre città c'è scappato il morto, no? Perché all'inizio le manifestazioni non c'era tanta gente alle manifestazioni, sia perché lì c'erano paura, no, di manifestare, una paura matta, sia perché banalmente secondo me non saranno nemmeno mai posti più di tanto il problema, nel senso che comunque un po' di soldi giravano, è vero che c'era corruzione e tutto, ma perché prendersi dei rischi per niente, no? In un paese poi dove qualsiasi forma di, anche un'associazione di benevolenza, cioè rischiava di portarti in galera, no? Perché era vietato associarsi, era vietato parlare in pubblico, qualsiasi cosa. Quello che ha dato la scintilla, che ha fatto esplodere, è stata la repressione, no? Quando sono arrivati i morti, che la gente non ci ha più visto. mi sarebbe stato lo stesso. Io ho visto quei video, no? Non ero lì, ma mi hanno fatto poi vedere con i cellulari i video che hanno registrato. Le prime manifestazioni erano poche persone, 200-300 persone. Poi c'è scappato il morto, no? Sotto gli spari della polizia, anziché usare lacrimogeni per disperdere, usava le pallottole. Il giorno dopo al funerale non erano 100 ma erano 1000, no? Perché questa cosa aveva scandalizzato tutti. Quando hanno sparato sul funerale hanno fatto una decina di morti, il giorno dopo erano 10.000, cioè sempre a crescere, no? Più aumentava la repressione, più la gente come se si risvegliasse, no? Si risvegliava e diceva adesso ci ammazzate tutti, ma voi di qua ve ne andate? No, non esiste, no? Che non soltanto ci rubate l'avvenire, occupate il paese, ma ci sparate pure addosso, no? A dei ragazzi che chiedono soltanto, no? la dignità, la libertà. Comunque lì è iniziato così e poi è finito con un assedio. Quando sono arrivato a Misrata, la città era circondata. Misrata è un porto, una città di mare, quindi era circondata sui tre lati, appunto, terrestri dalle milizie di Gheddafi. Il centro, i due assi, le due strade centrali che passavano dal centro di Misrata, dove si trovavano i palazzi più alti, alcuni alberghi, un palazzo di assicurazioni. Quei palazzi erano controllati dai cecchini che stavano sui tetti, sparavano qualsiasi cosa si muovesse nel raggio di un paio di chilometri con questi fucili di precisione. E poi da un sobborgo vicino a Misrata sparavano ogni giorno colpi di mortaio così, a destra e a sinistra, assolutamente casualmente. A volte casualmente, altre volte con degli obiettivi. Per esempio, noi quando siamo entrati al porto, tipo mezz'ora dopo che arrivava l'informazione che eravamo al porto, sono cominciati, no, a cadere colpi di mortaio sul porto. Per fortuna noi ce ne eravamo già andati, no, con questi che fra l'altro erano abituati a questa pioggia quotidiana di colpi di mortaio, che ci tranquillizzavano dicendo, noi sentivamo questi, no, botti a destra e a sinistra, dicevano no, tranquillo, siamo a meno 200 metri di distanza, sono almeno 3-4 strade, no? È lontano, no? Come se fosse una cosa normale. Quartieri bombardati, non vi dico le scene all'ospedale, no? I feriti, perché poi i bambini, le donne, è una cosa assolutamente casuale, no? Dove cade, c'è, cioè, chi sta fuori in quel momento, si prende una scheggia e arriva all'ospedale, no? Se gli va bene, se gli va male non ci arriva proprio. E questo peschereccio, su cui abbiamo viaggiato, era questo peschereccio, l'armatore era uno che dai primi momenti era sceso in piazza con i ribelli. Quando è cominciato il casino, il peschereccio era in mare perché l'equipaggio stava pescando, e lui ha chiamato il comandante e ha detto guarda, rimani in mare, non attraccare perché non è il momento. Già ce l'aveva visto bene evidentemente. Quando è cominciato l'assedio, lui era in contatto orario col peschereccio e gli ha detto guarda, andate a Malta e cerchiamo qualche modo, no, di tramite voi di tenere aperto l'unico canale, quello via appunto mare, per portare giù un po' di scorte. Perché immaginate, una città circondata vuol dire che ti tagliano l'acqua, ti tagliano l'elettricità, no? Dopo un po' finiscono le scorte alimentari, eccetera, eccetera. Quindi questo peschereccio portava giù, l'abbiamo visto, c'è il genere alimentari, l'acqua, le medicine, le telecamere. Il primo viaggio che ha fatto ha portato giù le telecamere. Sono messi d'accordo con quelli di Al Jazeera, hanno mandato giù le telecamere, i modem satellitari. C'era lì a Misrata un tecnico che lavorava con la TV di Stato Libica, un giornalista che professionalmente, insomma, aveva delle capacità, no, di fare montaggio, riprese, eccetera, che si è preso una decina di ragazzi, hanno fatto una specie di team, così, un media team, insomma, un gruppo di improvvisati giornalisti, no, animati da questa volontà, no, del cambiamento, che andavano ogni giorno a farsi sparare addosso dove si combatteva, nel centro della città, a fare le riprese, a fare le interviste, no, di chi era rimasto vittima dei combattimenti, tutto quello che accadeva. E quelle immagini poi con modem satellitari li facevano uscire dal paese, che non c'era internet, è stato 6 mesi senza internet, quindi l'unico modo era collegarsi tramite il satellite, costava un sacco di soldi, ma per fortuna in Libia non ci sono questi problemi, insomma, se c'è da spendere i soldi c'era sempre qualcuno che i soldi ce l'ha, che ce li mette sopra. Quindi noi su quel peschereccio siamo arrivati giù, abbiamo visto quello che è successo, in quello là, sono stati anche in quella strada dove poi un mese dopo sono stati uccisi due giornalisti americani, vi ricorderete, no? dai cecchini. Vuol dire anche che era una guerra sporca, non c'era nessuna regola, no? nessun rispetto, anche perché poi quei cecchini che stavano sui tetti erano completamente drogati, erano completamente, abbiamo visto dei video, infatti, che poi si riprendevano, no? Da soli col cellulare, quando poi hanno conquistato quei palazzi. Hanno trovato i cellulari con i video sopra, no? Questi, durante la giornata, se non c'era niente da fare, si auto-intervistavano, no? col cellulare. ci sono queste, appunto, questi deliri, no? C'è gente veramente sbagliata, fuori di testa, proprio non so che hanno assunto, ma comunque perché ce ne vuole dopo un po', no? Dopo un po' stare su un tetto a sparare alla gente che passa sotto, ai bambini, alle donne, a qualsiasi cosa, qualsiasi persona, qualsiasi, addirittura anche agli animali, cioè qualsiasi cosa si spostasse, no? C'era l'ordine di sparare, di segnalare il terrore. E poi c'era questo grande fraintendimento visto da fuori, in parte ideologico, perché comunque Gheddafi era un simbolo, no? Era un socialista, era un antiimperialista, quindi poi c'era la NATO che appoggiava i ribelli, e quindi non si capiva bene chi ci fosse dietro. Dall'altro discorso del terrorismo, perché questo è vero, cioè, tra le file, tra i vertici, diciamo, militari, di chi teneva appunto le file di questa armata Brancaleone della ribellione, c'erano personaggi che avevano fatto l'Afghanistan, che avevano fatto l'Iraq, no? Che avevano avuto una formazione militare combattendo in quei paesi, uno su tutti Belhaj, no? Che ad oggi è responsabile militare a Tripoli, e quindi tanti dicevano c'è Al-Qaeda dietro, no? oppure altri dicevano tutta una farsa, che ci sono degli uomini che stavano con Gheddafi che adesso stanno nel consiglio transitorio, oppure dicevano no, è una guerra civile perché a Tripoli la gente non scende in strada, no? E quindi vuol dire che non è vero che la gente è contro Gheddafi, altrimenti scenderebbe in strada anche a Tripoli. Io quando ero a Benghazi sentivo le storie di chi da Tripoli scappava, perché altre storie assurde. Un giorno stavo di un boy scout di Tripoli, un signore appunto sulla cinquantina, ex boy scout, sapete che anche in Libia ci sono i boy scout, non lo sapevo, l'ho scoperto a Benghazi. E lui, grazie a un amico boy scout, qui aveva fatto dei campi da ragazzo in Tunisia, era riuscito a scappare illegalmente, a passare la frontiera clandestinamente, andare in Tunisia, da lì aveva preso un volo per la Turchia, poi l'Egitto, poi era passato a Benghazi, no? Con la ribellione. Portava notizie di Tripoli, parlava di quello che accadeva a Tripoli, parlava di come non si potesse, veramente non si riuscisse a organizzare niente, perché i telefoni erano intercettati, internet non c'era, era proprio staccata. L'unico luogo, cioè per strada non ti potevi riunire, cioè se c'erano 3-4 persone per strada, track, arrivava uno della polizia, no, a vedere cosa stava succedendo. L'unico luogo che era rimasto in cui ci si poteva affollare erano le moschee, ma dentro le moschee c'era la polizia segreta che controllava, no, a vedere cosa si diceva, cosa non si diceva, per cui l'impossibilità, no, di organizzarsi. E io mi chiedo, ma sarà vero o non sarà vero, no, quello che ci racconta. Poi sono entrato a chi non ha fatto, quando chi era lì con lui ha raccontato quello che è successo in quelle ore. La milizia che doveva essere di guardia alla città di Tripoli è passata con la ribellione appena che Gheddafi se n'è andato dalla città, e quindi sono entrati dentro senza colpo ferire. La notte stessa hanno fatto festa a quella che era Piazza Verde, che oggi è Piazza dei Martiri. Il giorno dopo è cominciato invece il combattimento a Bedlasizia, dove c'era il bunker, il compound di Gheddafi, e lì si è combattuto per 48 ore, ci sono stati anche parecchi morti, chi parla di 200 morti tra le file dei ribelli. Dopodiché la sera dopo in piazza, quando siamo scesi anche noi, c'erano 200-300 mila persone, cioè praticamente tutta Tripoli in piazza con le bandiere, le nuove vecchie bandiere, no, a festeggiare la liberazione della città. Dopodiché è venuta la liberazione delle carceri, fa tutto un lavoro con i detenuti, no, con gli ex detenuti. Si stima che a Tripoli ci fossero in quel momento 10.000 detenuti, cioè 10.000 libici su una città di 1 milione di abitanti, fatevi anche due conti, no, due proporzioni, tutti arrestati per delle manifestazioni, no, per l'attività politica. Cioè, iniziata la ribellione, sono state inizialmente svuotate le carceri per far posto, no, quindi via delinquenti comuni, per mettere dentro, no, chi stava organizzando le manifestazioni. Tra l'altro in carcere è successo qualcosa di straordinario, cioè noi siamo andati a visitare le carceri con gli ex detenuti, sia signori, sia la generazione dei padri, diciamo, che la generazione dei figli, quindi cioè, i diciottenni e i quarantenni, andavamo dentro e ci raccontavano, ci hanno fatto vedere le loro celle, ci hanno fatto vedere le scritte che avevano fatto sui muri, e ci raccontavano del carcere come di un'esperienza mistica proprio, no? Nonostante le torture, nonostante la violenza che hanno subito. Ma questa cosa di essere tutti insieme lì per un motivo politico, no? Tutti quanti arrestati per lo stesso motivo, questa estrema solidarietà, questo darsi man forte l'un con l'altro, questo aspettare le notizie ogni volta che arrivava un nuovo detenuto, no? Ogni settimana che portava notizie dalle varie città, e ci raccontavano di questi due, ad esempio, rapper di Benghazi, un ragazzino di 15 e l'altro di 17 anni, che avevano questa passione per la musica, no? Che erano diventati stati adottati praticamente da tutto il braccio del carcere, no? Perché stavano nelle celle, ma poi appunto cantavano, quindi da una cella all'altra riuscivano comunque a comunicare. Questi che componevano queste canzoni in carcere, sulla libertà, sulla resistenza, e facevano queste, per passare il tempo, cioè, si improvvisavano, si inventavano queste specie di talk show televisivi, no? Cui sempre quei due ragazzini che erano una furia là dentro, cioè facevano tipo i conduttori, chiedevano agli altri di esprimersi, ogni giorno sceglievano un tema, no? La politica estera, la scuola, l'istruzione, la costituzione, cosa faremo del paese. E tutti che escono dal carcere, no? che vanno in giro, no? A farsene vanto, io ho fatto 5 mesi, io 8, io 9, mi hanno lavato le unghie, mi hanno fatto l'elettricità, no? Per questo e quest'altro. Quando in un paese dove fino al giorno prima era il contrario, c'era di nuovo anche il terrore totale, assoluto, no? di parlare di politica. Mi raccontavano, per dirvene una, che, perché sarà tutto un effetto domino, no? Se non fosse caduta la Tunisia niente sarebbe successo in altri paesi. Mi raccontavano che mentre, che so, quando Ben Ali è fuggito dalla Tunisia, quando al Cairo c'erano le manifestazioni in piazza, a Tripoli o a Bengasi, tutti stavano a casa con Al Jazeera a guardare, o con l'Arabia, insomma i vari canali satellitari arabi, a vedere quello che succedeva, no, nei paesi vicini, però nessuno ne parlava. Nessuno ne parlava al bar, perché avevano cioè questa continua paura, no, che nello spazio pubblico ci fosse qualcuno che intercettasse, no, per discorsi, che sentisse cosa dicevi, che ti ritenesse un sovversivo e che ti facesse sparire, no? In carcere, in un paese dove, vi ripeto, nel 96 vennero fucilati 1200 detenuti politici in una sola notte, capisci che c'è, no? C'è una paura più che giustificata rispetto a questi temi. E poi veramente rimangono delle questioni aperte, rimangono, no? Nel senso che cioè, ha battuto un regime e poi c'è da costruire, no? C'è da costruire il futuro. E quella è la vera sfida, no? Secondo me. E la vera sfida, però, la cosa, secondo me, che mi fa essere ottimista in questo momento, per alcuni paesi più di altri, a dire la verità, però la cosa che mi fa essere ottimista è la partecipazione popolare, no? Cioè, non è stato un colpo di Stato, non è stato un golpe, è stata veramente la gente, c'è stata una partecipazione civile straordinaria, cioè anche in Libia dove si è combattuto, a combattere non erano gli uomini della NATO, non erano gli ex di Al-Qaeda, erano i ragazzi. E io ho visto proprio questa evoluzione, io sono andato a Bengasi all'inizio, quando prima che iniziasse il combattimento militare, e mi ricordo gli stessi ragazzi con cui il giorno prima stavo al bar a farmi raccontare la storia del fratello ucciso durante le manifestazioni, no? Questo ragazzo che viaggiava, cioè un tassista sul taxi, aveva appeso sul parabrezza davanti una foto gigantesca, no? Del fratello, che a malapena riusciva a vedere la strada, poi, no? Per la memoria di questo fratello ucciso durante la rivoluzione, no? E mi ricordo i racconti di questo ragazzo che mi faceva del fratello, no? Di come la madre aveva reagito alla morte del fratello, ma di come comunque, no? Lui era fiero perché il fratello era morto per la libertà, e quindi, no? era una cosa importante. E poi a un certo punto me lo ritrovo lui alla caserma di Bengasi, dove facevano il corso d'addestramento, no? Tipo 3 giorni di addestramento per imparare a usare un'arma e poi partire al fronte, no? E insieme a lui ci trovo gli studenti di medicina, gli studenti di infermeria, che dicevano: tu dove vai? Vado agli ospedali di campo, no? Vado a fare il medico sul fronte, no? Con rischio ogni giorno anche lì, no? di perdere la vita, perché poi era la guerra, non era qualche cos'altro, no? Quindi questa straordinaria partecipazione di gente che dice, poi non solo che ha fatto, perché c'è un discorso militare, ma poi c'è anche tutto il resto. Bengasi, io ero lì nei primi giorni, stava un'esplosione di, cioè c'erano più bocche che orecchie, cioè tutti parlavano, c'era cioè più gente che voleva parlare di gente che era lì pronta ad ascoltare, nel senso sono spuntate radio, televisioni locali, televisioni satellitari, sono spuntati questi giornaletti, no? In un paese dove fino al giorno prima era vietato dire qualsiasi cosa, no? Le associazioni sulle montagne dei Berberi, sapete che questa eterna questione del Nord Africa fra gli arabi e i berberi, mi sto andando lunghissimo, adesso mi fermo perché se no non la finisco più. Però questa cosa berbera è bella, no? Perché se no sembra che, perché poi chi fa la cronaca di una guerra fa solo la cronaca militare, no? Allora sembra che ci sia soltanto quello, cioè anche dell'altro. Io sono arrivato, mi ricordo la prima volta in Libia nel 2008, c'ho questo amico berbero che mi raccontava dei trucchi che lui ci aveva escogitato per dare ai suoi figli i nomi della propria gente, no? Nel senso che i berberi hanno una propria lingua, no? La lingua amazigh si chiama, la lingua berbera, che non è la lingua araba. Poi in realtà ormai non ha più senso parlare di popolo berbero, di popolo arabo. Diciamo, poi ci sono dei berberofoni e degli arabofoni, diciamo così, no? Nel senso che ormai gli arabi sono 14 secoli che hanno, no? Che sono arrivati nel Nord Africa. Inizialmente l'hanno conquistato, è stata una campagna militare, e poi la gente si è mescolata, no? Non è che oggi si sa chi è berbero e chi è arabo, anche se poi c'è quello che ti dice, no, perché io sono originario dello Yemen 15 secoli fa, comunque ci sono delle regioni dove si parla il berbero, e i berberi hanno dei nomi, no, che non sono nomi arabi, evidentemente. In Libia era vietato dare dei nomi berberi ai propri figli, no? Nel 2008 questo ragazzo mi spiegava che lui sceglieva dei nomi in berbero che la cui scrittura, no, differisse solo per una lettera dalla scrittura di un nome simile in arabo, in modo che lui li registrava col nome arabo e poi aggiungendo un puntino, no, la calligrafia araba, con un puntino più o meno cambia la pronuncia di una vocale, di una consonante, e quindi in questo modo riusciva, no, a registrare di nascosto, no, i nomi ai suoi figli, no? Scoppiate, alla fine liberate le città del Nafusa, di questa montagna berbera che c'è a sud di Tripoli, sono cominciate a spuntare le bandiere berbere sui muri delle città, no? Le bandiere storiche del popolo berbero, che sono le stesse dal Marocco fino al Niger, e sono cominciati a spuntare i disegni tradizionali, c'è tutta un'arte tradizionale berbera che si riproduce nei tappeti, nelle ceramiche, nelle case, tutti i tessuti, no? Tutti i ricami che fanno le donne sui tessuti della casa, e si è cominciata una riappropriazione della propria cultura. Sono andata a scuola, ad esempio, stavo a cominciare la scuola una settimana prima, c'erano tutte quante le maestre della scuola che impegnate a dipingere tutti quanti i muri delle classi, no? Quindi questa esplosione di creatività, anche di gioia, se volete, che, no? Cioè, l'edificio così, no? Triste, muro di cemento grigio, tutto colorato con tutti i miti, no, della tradizione berbera, con tutte le prime paroline scritte con l'alfabeto, no, che loro hanno tutti finali, un alfabeto diverso dall'alfabeto arabo, un alfabeto antichissimo, no? E cominciavano a preparare i programmi scolastici, no, perché volevano tornare a insegnare ai figli a parlare berbero, no, perché oggi è una lingua che sì, la parlano, ma non è scritta, perché è vietato. In Marocco la scrivono, in Algeria la scrivono, in Libia la vietato. Poi anche queste riappropriazioni non culturali, anche a Tripoli, in Tripoli c'era un razzismo pesantissimo contro i berberi, no? C'era l'effetto di quel nazionalismo arabo che era stato cavalcato, era stata anche, no, la discriminazione, cioè berbero era quasi una parolaccia, era, no? E tu oggi tu a Tripoli, c'era a Tripoli con alcuni berberi, e succedeva, per esempio, gli arabi li salutavano col saluto berbero, no? Azul, si dice, azul vuol dire pace, no? Come salam aleikum, la stessa cosa. Azul, gli dicevano, no? Nel senso di proprio di riconoscimento, no? Perché è stato grazie ai berberi che hanno liberato Tripoli, perché sono i berberi, no? I combattenti delle montagne che sono scesi giù, che già al tempo delle guerre coloniali contro l'Italia avevano avuto un ruolo importante nella resistenza libica, e anche questa volta sono stati loro che sono scesi giù in qualche modo, no? Che hanno partecipato alla liberazione di Tripoli. Poi di nuovo quello che succederà è tutto aperto, insomma. Paesi come la Tunisia, dove c'è un livello di istruzione molto elevato, dove c'è una tradizione sindacale, associativa molto elevata, nonostante i 24 anni di dittatura, no? Però la dittatura non è arrivata a cancellare, no? quella tradizione. E quindi ci sono dei presupposti imprescindibili, no? Nel senso che anche adesso che le elezioni sono state vinte da questo partito, Nahda, che vuol dire rinascita, no? Che è il partito islamico, ormai islamico è diventato una parolaccia, ma è qualcosa che assomiglia alla DC italiana del dopoguerra, in poche parole, che ha vinto con il 40% dei voti, che significa che il 60% dei tunisini ha scelto qualche cos'altro, dopo una campagna elettorale straordinaria, in cui appunto un paese dove fino a 10 mesi prima, se non eri d'accordo col pensiero dominante, finivi in galera. No? 10 mesi dopo c'era la campagna elettorale nei quartieri, dove a parte qualche scena da Peppone e Don Camillo, quando si incrociavano i comunisti, atei e appunto i simpatizzanti del partito islamico, magari qualche volantino volava, però niente di più, no? Nel senso che la gente diceva: no, non lo voglio questo volantino, vai via, ateo, no? Cominciavano queste spergiure. E però a parte quello era straordinario, cioè il giorno delle elezioni sembravano c'è un'emozione proprio palpabile, no? Queste file lunghissime, ordinatissime, nei quartieri popolari, nei quartieri poveri di Tunisi, no? Gente che non sa come arrivare alla fine del mese, tutti lì in fila, no? Con un'attesa straordinaria verso le elezioni, no? Ognuno con la sua idea, no? Ognuno con famiglie in cui ognuno votava una cosa diversa, no? Quello con Napa, quello col comunisti, quello con i socialisti, quello con gli indipendenti, quello col Berlusconi tunisino. C'è stato un Berlusconi tunisino che in realtà ha preso il secondo partito, è arrivato secondo col suo partito, che ha fatto la campagna di Berlusconi, che ha fatto la campagna con la televisione, no? Lui è un uomo d'affari, vive a Londra, un miliardario tunisino, ha questo canale satellitare, e lui si è fatto la campagna elettorale, appunto, mandando gli spot, no? Si è inventato questa cosa di spot televisivi sul suo canale, fra l'altro, ed è arrivato secondo, no? come partito. Però è una Tunisia plurale, no? Una Tunisia dove sono rappresentati un po' tutti in questo momento, infatti in un'assemblea costituente, quindi un percorso anche, no, che guarda a lungo termine, non c'è stata la corsa al potere subito, no? È stata l'idea di dire ok, facciamo un passo alla volta, cominciamo dalla Costituzione, no? Un po' come l'Italia del dopoguerra, se ci pensate. Riscriviamo la Costituzione, siamo usciti dalla dittatura, fissiamo le regole del gioco e poi iniziamo a giocare, no? E quindi lì sono ottimista. Sulla Libia sarà più complicato del semplice fatto che è un paese che è stato tenuto per 40 anni in ignoranza, un paese dove l'istruzione è stata devastata, dove per 40 anni è stato fatto veramente, è stato dato il diserbo a qualsiasi forma associativa, cioè non solo non c'erano giornali, ma non c'erano associazioni banalmente, no? È tutto nuovo. Però la cosa bella, di nuovo, è che c'è una volontà popolare straordinaria, che poi potrà essere forse, chissà, infangata da giochi politici, no? Da poteri forti, da forze oscure, però c'è fortissima quella volontà. Cioè, ero a Nalut, per esempio, tra i berberi, vi dicevo prima, le maestre a scuola che preparavano i nuovi programmi scolastici per la nuova istruzione dei bambini, gli artisti che nelle vecchie caserme di Gheddafi stavano costruendo i musei della memoria, no? Portando tutte quante le installazioni artistiche fatte con i resti delle armi, delle bombe, dei missili sparati contro la città durante l'assedio, le ragazze che si trovavano la sera, la notte, in realtà non era Ramadan, quindi durante Ramadan tutto si capovolge, quindi alle 4 di notte la riunione, no? del primo comitato redazionale, no? di questo nuovo giornale, delle ragazze di Efren, no? E tanti investimenti, poi i libici hanno soldi, quindi stanno investendo tanti soldi su questo, sull'associazionismo, no? Perché vogliono ricreare quel tessuto sociale, vogliono recuperare, no? A tutta velocità tutto quello che gli è stato negato in questi anni, con un ruolo anche importantissimo della diaspora, cioè dei libici che vivevano all'estero, soprattutto in Inghilterra, dove ci sono grandi comunità di libici, e che adesso tornano giù, no? con l'idea, tanti medici ho incontrato, che sono tornati giù per dare una mano, no? Un equivalente di un medico senza frontiere, diciamo, che lo fa per il suo paese, però, no? Senza che nessuno glielo chieda. C'è stata una vera gara di solidarietà, e quello secondo me è lo spunto positivo di cui tener conto, no? Più di qualche eccesso che c'è stato poi sul fronte, che poi insomma ha fatto delle porcherie anche loro, anche i ribelli, comunque non c'era controllo, insomma, chiunque voleva andare sul fronte prendeva le armi, a un certo punto ci andava, quindi c'era chi aveva più sangue freddo e c'è chi aveva invece più degli sciacalli, no? Perché sono stati sciacalli sia contro contro gli stranieri, sia contro con i uomini del regime, sia contro Gheddafi, quindi bisogna anche capire cosa è successo. Io credo che la cosa più facilmente ipotizzabile sia che è stato in qualche modo scelto di lasciarlo appunto in mano degli sciacalli, no? Nel senso che si sia lasciato fare, tutti volevano uccidere Gheddafi, tutti, non c'era una soluzione alternativa, a parte l'elite, sì, se parlavate con l'elite borghese, degli avvocati, degli uomini che scriveranno la Costituzione, è chiaro che dicevano serve un processo internazionale, no? Bisogna fare chiarezza, la verità, ma se parlavate col popolo dicevano altre cose. Parlavate appunto con il ragazzo che gli è morto il fratello, con l'uomo che gli hanno violentato la moglie, con la moglie che gli hanno ucciso l'uomo, il marito, no? O tutte queste situazioni, no? Per cui si chiedeva semplicemente che fosse ucciso, un po' come è successo con Mussolini, se ci pensate, no? Alla fine non è che si è fatto il processo. C'è stato versato talmente tanto sangue, non si parla di 50.000 morti, talmente tanto sangue che a un certo punto gli umori, no, della massa, della folla, chiedevano no, la testa del responsabile di quello che è successo là. Questo vi racconto, no, quello che era l'umore della piazza che c'era là. Probabilmente il consiglio transitorio non aveva interesse che Gheddafi fosse ucciso in quel modo là, ma avrebbero avuto più interesse a fare una roba alla Saddam Hussein, cioè un processo in Libia, magari chiuso alla stampa estera per evitare che un po' di segreti uscissero fuori, perché no, quel Gheddafi a cui hanno fatto la guerra era il Gheddafi, e dico un aneddoto, le armi che sequestravano ai militari di Gheddafi erano armi francesi, erano armi belghe, cioè erano armi che gli avevano venduto gli stessi che poi hanno fatto la guerra. Questo non c'è bisogno di tanta fantasia per immaginarselo. Però probabilmente si è deciso di lasciar fare, si è deciso che alla fine, proprio perché era un personaggio scomodo, tanto valeva farlo uscire di scena il più breve possibile, appena catturato, e per questo si è un po' lasciato fare. In quel senso mi fermo, dai, se no vado avanti, io avanti alle 8. Speravo in un moderatore limitatore, però è abbastanza democratico.
Provo a farlo adesso, ma come dire, ti ho lasciato parlare, ho lasciato correre, come dire, il tempo a nostra disposizione, ma proprio perché il racconto che ci hai portato, insomma la testimonianza che ci hai portato è di quelle, come dire, dall'interno che meritano di essere ascoltate. Di essere semplicemente raccolte. Abbiamo del tempo a questo punto per qualche domanda, per qualche approfondimento, per qualche richiesta ulteriore. Non sprechiamo, insomma, apriamo immediatamente il dibattito. Se c'è qualcuno che ha qualche curiosità da chiedere, può farci un cenno.
Sì, volevo solo dire una cosa semplice. All'inizio della primavera arabica, quando forse è successo in dicembre la prima,
si sentono tutti, vero?
Grazie. La prima rivolta in Tunisia
è
acceso, no?
Forse sotto
c'è
una, ecco, adesso no.
La prima rivolta in Tunisia è avvenuta, mi sembra, in dicembre dell'anno scorso, 17 dicembre. Mi ricordo ancora da dicembre dell'anno scorso e da gennaio anche, che nei talk show televisivi italiani gli esperti di politica e di economia dicevano, alla domanda sulla Libia, no? Dicevano: ma noi pensiamo che in Libia stanno così bene che non gli verrà mai in mente di ribellarsi come hanno fatto in Egitto o in Tunisia. Ecco, allora mi viene il dubbio che poi tutto quanto è precipitato anche in Libia, magari perché c'è stata la manovra occulta di qualcuno, magari della comunità internazionale, dei paesi esteri. A nessuno di voi è venuta questa idea, oppure è possibile? È solamente questa
la domanda, se c'è stata una manovra occulta.
Sì, sì.
Qualcun altro?
Analogia in Siria, per esempio, quello che sta accadendo a Damasco. Cosa dice?
Ma io volevo avere una sua opinione, se secondo lei è possibile che si formi questo califfato che di cui tanto si paventa, no? E il ruolo della Turchia, che mi sembra anche molto importante in questo momento, e cosa può rappresentare per il futuro dei paesi arabi questa nuova situazione che si è venuta a creare, e visto che ci siamo, anche una sua opinione su quello che sta succedendo in Siria, che mi pare sia piuttosto trascurata, ecco, sia dai media che dal potente internazionale. Non si è fatto niente per aiutare i siriani, mentre si è fatto per aiutare i libici. Ecco, lo so che ci voleva un'altra conferenza, ma due parole.
C'è una guarda domanda o parte col giro?
La posizione dei cattolici e soprattutto del vescovo di Tripoli.
Ah, ok. Allora. Beh, partiamo dall'ultima. Beh, Martinelli è una brava persona. È una brava persona, lui parla del Tripolino, cioè un italiano di Tripoli, lui è nato lì a Tripoli, è molto legato alla Libia. E io l'ho conosciuto nel 2008 quando c'è questa ricerca sulla frontiera, no? Sull'immigrazione, su questi eritrei, no? Rinchiusi nelle carceri libiche finanziate dall'Italia, e l'ho conosciuto in quel frangente là, in cui appunto mi sembra una persona straordinaria, no? C'è un impegno della Chiesa di Tripoli sul fronte immigrazione che è stato molto importante, no? E già quell'epoca mi chiedevo come faceva a gestirsi, no? L'equilibrio politico poi con il regime, no? Nel senso che ogni tanto lui mandava delle frecciatine, no? Quando lo intervistavano, no? Sul ruolo della polizia libica nei centri, quello che accadeva, eccetera. E poi quest'anno è uscito, poi confermato anche da altri, no? Questo suo sostegno forte, personale, convinto, no? A Gheddafi, alla figura di Gheddafi. Non è l'unico Martinelli che era affezionato a Gheddafi, diciamo così, alle sue idee politiche, alla sua personalità. Altro esempio, così facciamo, no? I due campi, anche Valentino Barbato, ad esempio, ex direttore del Manifesto, altro tripolino, altro italiano libico, che dal lato opposto, no, diceva: io sono diventato comunista grazie all'esperienza libica, del socialismo in Libia. Tutto questo per dire che la figura di Gheddafi è una figura con molti aspetti, con molte sfaccettature. Oltre alla Libia, era la Libia dove la gente spariva in carcere, dove fino al 2007 è successo l'ultima volta un libico che aveva chiesto asilo politico in Svezia, non è stato dato l'asilo, è stato espulso e dall'aeroporto di Tripoli è uscito in una bara morto, cioè hanno picchiato un po' troppo, si vede l'interrogatorio, ci è rimasto secco. Questa era la Libia. Però la Libia non era solo questa, no? Gheddafi è sempre stato un abilissimo politico, un abilissimo stratega, soprattutto a livello internazionale, a livello di negoziazione, ad esempio sui contratti del petrolio, la politica estera. Poi ha fatto anche un sacco di danni, cioè in Africa ha finanziato Nelson Mandela in Sudafrica, ma ha anche finanziato tutte le guerre che sono state in Sudafrica, tutti i disastri che ci sono stati dalla Sierra Leone, alla Liberia, no? La guerra in Chad, la guerra in Niger. È un personaggio appunto dalle mille sfaccettature, no? Ci sono anche delle idee interessanti. La stessa idea che c'è sotto, no, al Libro Verde è qualcosa di molto affascinante, no? Questa idea del socialismo, di un socialismo autogestivo, questa cosa dei comitati popolari, che Gheddafi diceva, in teoria, ovviamente la pratica non altra, però lui diceva: non abbiamo bisogno delle elezioni perché non abbiamo bisogno di delegare il potere ad altri, no? Diceva: tutto deve essere deciso all'unanimità da tutti, no? Ci servono i comitati popolari in ogni strada, in ogni palazzo, in ogni paesino, no? Dappertutto, e tutti devono partecipare alla vita politica, no? Questa era la teoria. Infatti in Libia non è che c'era il partito unico, non c'erano i partiti, no? Lui si è poi inventato un sistema in qualche modo nuovo che cercava, no, di adattare anche alle strutture tradizionali, no? Le strutture tribali del paese, che poi nel frattempo anche passato del tempo, cioè, se voi parlate con i ragazzi non è che ci fanno tanto caso, no, alla tribù, cioè si innamora della ragazza, se la sposano, non è che vanno a vedere, no, se è della propria tribù oppure no. Ovviamente con delle differenze tra le città e i contesti più di campagna. Comunque Gheddafi era tante cose, insomma, le stesse idee del Libro Verde erano delle idee così, per certi tratti affascinanti in qualche modo, no? A livello teorico, poi a livello pratico era tutto un grande sistema di controllo, no? Era tutto un modo per vedere chi partecipava ai comitati e chi no, no? E chi aveva delle idee alternative a quella che doveva essere l'idea di tutti, faceva la fine che faceva. Per cui Martinelli in questo politicamente, insomma, in qualche modo è rimasto accanto a Gheddafi, poi senza che abbia, cioè, anche, non ha mai giustificato evidentemente i massacri che sono stati fatti, semplicemente ha evitato di parlarne, no? E adesso non so sinceramente se sia già tornato in Libia, perché era rientrato in Italia a un certo punto, e non so se sia ritornato giù a Tripoli o che cosa stia facendo sinceramente. E, detto questo, altre domande? Allora, questa sulla sigla, andrei con l'altra. Ah, questa è la nuova occulta. La questione è: i libici stavano bene, come mai hanno fatto la rivolta? Nessuno se l'aspettava. In realtà, i commentatori, internazionali i commentatori che si presentavano a dicembre in realtà non hanno capito niente, nel senso che nessuno ha capito niente all'inizio, ma nemmeno, se volete, nemmeno gli stessi che avevano organizzato la manifestazione. Tempo fa sentivo una blogger egiziana che diceva, una di quelle dei gruppi su Facebook, no, che avevano convocato la prima manifestazione il 25 gennaio a Piazza Tahrir al Cairo, che non era la prima volta, cioè al Cairo erano anni che questi, no, con i Facebook, con i social network, dicevano delle manifestazioni. E lei dice, abbiamo cominciato questa manifestazione, all'inizio eravamo una cinquantina, poi sono un centinaio, no, eravamo contenti, perché 100 era un numero molto elevato, no, perché di solito quelle manifestazioni erano i soliti noti, c'erano quelle 40-50 persone, arrivava la polizia, un po' li picchiava, gli altri scappavano e finiva lì. Dice, a un certo punto ci siamo girati e la piazza era veramente piena. Dopo un altro po' la piazza era piena di gente, non avevamo la più pallida idea di, no, di come fosse arrivata tutta quella gente lì. È successo qualche cosa d'altro, no? E che evidentemente non era la questione dei prezzi del pane o dei prezzi della farina, era la questione della, dicevo prima, della dignità, della libertà. Questo, le parole chiave che c'erano in quella piazza erano dignità, libertà, corruzione, tante volte si ripeteva, giustizia, no? Penso proprio agli slogan in arabo che dicevano, e poi la caduta del regime, la fine del regime, diciamo, in arabo il popolo vuole la caduta del regime, quello era lo slogan, no? Condiviso in tutte le piazze. E poi nei vari slogan, le varie rime che dicevano, ci mettevano queste parole qua, la dignità, la libertà, questo, la giustizia. Non è che si dice, non è che in piazza si ragionava di quanto costava il pane o di quanto costava, la farina. Questi non erano i temi. In Algeria inizialmente c'è stata una protesta che era più legata a queste cose. E probabilmente forse quello che ha fatto la differenza, come dicevo prima, è stata la repressione. Cioè, non è un caso che all'inizio quelle stesse proteste sono cominciate con la stessa intensità in Marocco e in Algeria, ad esempio, no? Dove sono finite subito dopo, no? Sono finite perché i governanti di quei paesi, che non è che siano degli stick di santo, però se la sono saputa gestire meglio, cioè hanno visto che Ben Ali era caduto sulla violenza, e Bouteflika in Algeria, un paese dove i militari hanno il potere, no? E controllano tutto, e Bouteflika ha reagito in modo molto intelligente. Prima ha lasciato che la gente si sfogasse, quindi ha lasciato alla stampa piena libertà di ragionare sul tema. Io ho visto delle trasmissioni sulle TV di Stato algerine in cui si parlava, cioè c'erano i ragazzi che la mattina erano tra le vetre della polizia, che la sera spiegavano in TV al pubblico, no, come mai si sentivano, no, così frustrati in questo paese che gli negavano, no, il diritto a una vita dignitosa, perché non avevano lavoro, non avevano prospettive, no, in un paese dove c'è la corruzione, in un paese dove i soldi ci sono, no, ma spariscono. Ecco. Poi dopodiché ha creato un dibattito e poi ha fatto una concessione, cioè anziché sparare sulla gente ha detto, ok, cosa chiedete? Ragioniamo, volete che togliamo lo stato di emergenza? Togliamo lo stato di emergenza. Hanno tolto, no, le leggi sullo stato d'emergenza che stavano in vigore dai tempi della guerra civile in Algeria, quindi ha fatto delle concessioni. L'anno prossimo si vota e questo è bastato, no, a spegnere gli animi, insieme a un po' di soldi distribuiti di qua e di là per un po' di progetti. Marocco la stessa cosa, le manifestazioni erano molto grosse anche in Marocco all'inizio. Il re, che è un re anche più giovane, anche se c'è un discorso generazionale, la concezione del potere che aveva, no, come Gheddafi, come Ben Ali, come Mubarak, no? Settantenni, ottantenni al potere, con una concezione di potere assoluto, no? Che hanno vissuto in questi anni, gli ultimi 20, 30, 40 anni, no? Trattando il popolo come degli animali, come delle bestie, in cui tutto è possibile, no? E in cui nessuno può osare alzare la testa, perché se tu osi alzare la testa ti ammazzo, cioè non è che ci sono delle vie di mezzo, no? In Marocco, dove c'è un re che è più giovane, che ha una concezione del potere, no, meno drastica, anche lì cosa ha fatto? Cioè, manifestazioni, discorso alla televisione, dicendo sono con voi. Avete ragione, ha detto, il popolo ha ragione, no? E io mi faccio garante delle richieste del popolo. È vero, c'è un problema di corruzione, la politica è corrotta, scriviamo una nuova Costituzione. Hanno detto una commissione, hanno presentato la Costituzione, facciamo un referendum, la gente è andata a votare, hanno approvato la Costituzione, adesso ci saranno le elezioni parlamentari. Che significa che ha cambiato tutto per non cambiare niente, però comunque, no, in qualche modo se l'è saputa giocare benissimo. Se in Marocco o in Algeria avessero cominciato a sparare, a fare morti, come in Libia, in Tunisia, in Yemen, in Siria, in questi giorni, la gente non ci avrebbe più visto, evidentemente, no? Perché già concepisci questo potere che ti ruba la vita, no? Ti ruba l'ossigeno, ti ruba la possibilità di fare una vita degna, e più ti spara pure in testa. A un certo punto scatta qualche cosa per cui dice adesso ci ammazzate tutti, ma appena andate via.
Il soprano marocchino è stato molto furbo perché adesso ha lanciato lo slogan una casa per tutti. Questa l'ho saputa quando andate in ferie ultimamente.
Sì, no, è molto acuto anche lui, no? Sta gioca molto bene Mohammed VI, che è un uomo completamente diverso dal padre, no? Per esempio il padre, che era della generazione di Gheddafi, di Ben Ali, era uno invece noto per il pugno di ferro, no? Ci sono stati anni di piombo in Marocco in cui sono scomparse migliaia e migliaia di persone, cioè, che ad oggi non si sa che fine hanno fatto, che vuol dire che sono stati uccisi, no? Cioè arrestati in carceri segreti e ammazzati, no? Era la sinistra fondamentalmente marocchina, no? Mentre questo re invece la repressione la concentra più sulla esponenti di partiti islamici di visione un po' più, no, radicali, salafiti. Ci sono stati alcuni attentati in Marocco, la cui matrice ancora non è chiarissima, nel senso che non si capisce se fa parte di una strategia della tensione o se effettivamente ci sia un movimento armato. Fatto sta che ci stanno più di 2000 marocchini che sono stati arrestati, no? In modo preventivo, insomma, in base alle loro idee, in base a quello che dicevano nelle loro riunioni. Questo ci porta completamente fuori strada. Quindi l'Ira, c'è stata una manovra occulta oppure no? Poi c'è stata banalmente una convergenza di interessi a un certo punto. Io non ci credo nella manovra occulta, non ci credo per il semplice fatto che ero lì e ho conosciuto, sempre a Tripoli ho conosciuto quelli che hanno organizzato le prime manifestazioni. Cioè a Tripoli il primo quartiere che c'è in strada, Fashloum si chiama, un quartiere popolare di Tripoli, no, un quartiere dove già c'era del disagio sociale, no, pur essendo libici, quartiere di libici, e lì sono andate le prime proteste. E la prima riunione che è stata fatta, e che è stata fatta lì tipo una settimana prima, cioè intorno al 10 febbraio, no, quando su Facebook cominciavano a girare gli appelli per fare la manifestazione a Benghazi il 17, che era una data che era stata scelta perché era l'anniversario dei morti che ci furono a Benghazi 5 anni fa, quando Calderoli se ne andò a televisione con la maglietta, con le vignette sul Corredda, no, che erano uscite su un giornale danese, e la reazione fu il giorno dopo questo gruppo di attivisti legati comunque all'area salafita, all'area islamista di Benghazi, che manifestavano davanti al consolato italiano per sgomberarli, la polizia libica gli sparò addosso, no? Ci furono, mi ricordo, sono una quindicina di morti. 5 anni dopo abbiamo scelto quella data lì, no? Così, come spunto iniziale. Facciamo la manifestazione, si fa quel giorno là perché è una data importante, no? In cui siamo non tanto in chiave anti-italiana, ma in chiave anti-repressiva, no? Nel senso, quello è il giorno in cui c'è stato gli ultimi morti a Tripoli. Poi a Benghazi, tipo 2 giorni prima hanno arrestato uno degli avvocati che organizzava, che era l'avvocato che difendeva le famiglie di quei 1200 detenuti politici uccisi nel 96 a Busselin, a Tripoli, nel carcere di cui parlavo prima. Il suo arresto, lui che è una persona conosciutissima, rispettatissima a Benghazi, che di per sé è un po' una città ribelle in Libia, storicamente, rispetto al potere di Tripoli di Gheddafi. Il suo arresto è stata la scintilla per anticipare la manifestazione, l'hanno fatta il 16, quindi la prima manifestazione. Poi sono stati morti, eccetera, eccetera, a Benghazi. A Tripoli, tipo 4-5 giorni prima che tutto questo accadesse, a casa dei fratelli Rasghi, così si chiama la famiglia, sono appunto famiglia numerosa, ma sono 3 i fratelli che hanno fatto quella riunione quella sera, figli fra l'altro di un vecchio partigiano della resistenza anti-italiana nella guerra coloniale in Libia. Si riuniscono a casa con un po' di amici del quartiere, gente che comunque nella clandestinità, ma se lo dice quello che pensa, lo fa a opposizione. Uno di loro l'ha anche fatta per anni quando stava all'estero, quando stava in Inghilterra, faceva parte di un fronte per la liberazione della Libia, ha chiuso la politica, è tornato in Libia da 10 anni, però decide insieme agli altri che quello è il momento per fare qualcosa. Ci pensano su e dicono: no, la facciamo o non la facciamo? Dicono: sì, scendiamo in piazza. Chi dice: no, ma non verrà nessuno, che senso ha? Facciamolo lo stesso. Scendono in piazza, il primo giorno, il 17 febbraio, erano tipo una trentina di persone in tutta Tripoli, non quel quartiere lì, che hanno manifestato. Sono arrivate le botte, il giorno dopo ci sono stati morti a Benghazi, hanno visto in TV quello che succedeva a Benghazi, no? E quel sangue versato a Benghazi ha incoraggiato la gente. Altra gente è scesa finché gli hanno sparato addosso, perché c'è stato un momento che era il 20 febbraio, quindi 3 giorni dopo, che a Tripoli, Piazza Verde, no? Quindi questa grande piazza dove Gheddafi faceva i suoi discorsi, quella sera era piena, quindi da vari quartieri, che poi in 3-4 giorni in tutti i quartieri, piano piano la gente è scesa in strada a manifestare. Il 20 era piena piazza Piazza Verde, piena di gente, e c'è stato il primo massacro. Dice, lì è il giorno in cui il 20 che Dario ha deciso proprio di andare all'ordine a ridarci, dice ok, adesso basta scherzare, diamoci una regolata. Si è sparato sulla folla, si è andati a prendere i feriti in ospedali per portarli in carcere, hanno arrestato un sacco di gente, compresi questi fratelli Rasghi che avevano organizzato la prima manifestazione. A quel punto sì, c'è chiaro che c'è stato un convergere di interessi, secondo me. Nel senso che un complotto è riduttivo, perché poi, vi dicevo prima, alla fine chi ha combattuto sono stati volontari, sono stati ragazzi, no? Che chi glielo faceva fare alla fine di farsi ammazzare? Chi glielo faceva fare? Non è che qualcuno glielo pagava o che so io, al contrario, no? Gente che ha dato tutto per quello per liberare il paese. A livello internazionale è chiaro che c'è stata una convergenza di interessi, insomma, Machiavelli insegna, cioè non è un caso che abbiano fatto un intervento in Libia e non lo facciano in Siria, no? È evidente che la Libia è un paese ricchissimo, è evidente che la Libia ha un mare di petrolio, no? Ha contratti firmati non solo con l'Italia ma con il mondo intero. C'è il ruolo della Francia, anche da non dimenticare, cioè Sarkozy si era completamente incrociato con le scelte che aveva avuto per la Tunisia e per l'Egitto, voleva probabilmente anche, no, riconquistare un ruolo, no, a parte dal leone, quelle che sono le politiche mediterranee, che poi significa a lungo termine, no? Investimenti, soldi, potere, questo significa. La Libia non poteva rimanere bloccata, sospesa, no? A livello per queste logiche internazionali per anni, no? Perché non poteva diventare la Somalia, okay? dove per 20 anni ci si fa la guerra, no? Perché sarebbe stata comunque una guerra di bassa intensità, cioè non è che l'avrebbero risolta in così poco tempo, forse sarebbe andata molto più a lungo, non lo sappiamo. Quindi c'è stata questa convergenza di interessi, probabilmente, no? Cioè a livello internazionale si è deciso che lì ci si metteva le mani, ci si metteva. E questo è quello che potrebbe inquinare, secondo me, poi il tutto adesso, no? Che il regime è caduto e che si deve decidere, no? Chi metterci. Poi anche lì non è che si fosse troppo naif, insomma, la politica, cioè anche in Tunisia sono fatte le elezioni, nel senso sono state pulite, perché effettivamente l'abbiamo visto, cioè in ogni seggio elettorale per la prima volta c'erano rappresentanti dei vari partiti che assistevano, no, alle operazioni di spoglio delle schede. Per la prima volta, banalità, sembrerà, le schede erano di un solo colore. Prima c'era la scheda di un colore del partito di Benadir, le altre schede dei vari partiti erano di colori diversi, no? Quindi cioè, o ti volevi trovare la polizia politica a casa il giorno dopo, oppure votavi quella giusta. Infatti non votava nessuno, cioè tutta la gente a cui ho parlato, anche dei sessantenni che ti dicono è la prima volta nella mia vita che vado a votare, no? Perché è la prima volta che ci credo, qualcuno lo conta il voto, no? Prima evidentemente nessuno lo contava. Quindi secondo me la manovra curta non è stata tanto nel preparare quello che è accaduto, anche perché nessuno ci credeva. Vi ricordo che Frattini, quando è caduto Benali, Frattini, probabilmente su richiesta di Gheddafi, immagino, rilasciò un'intervista al Corriere della Sera in cui dichiarava che non solo non era convinto della fine di Ben Ali, ma non era convinto che gli arabi fossero pronti per la democrazia, che il miglior sistema politico era quello di Gheddafi, no? Questa idea del, no? Senza i partiti, senza le elezioni, con le tribù, eccetera, eccetera, no? E fino al giorno prima c'era un sostegno di fatto, c'erano degli accordi economici fortissimi, era un partner, cioè non c'era un motivo per far fuori Gheddafi fino al giorno prima. Già tutti erano d'accordo che dopo Gheddafi dovrebbe salire al potere il figlio, se che l'Islam, Mubarak, stessa cosa. Cioè erano dei dittatori, quasi una domanda interessante, no? Del nuovo ordine che si disegna adesso in Mediterraneo. Cioè dopo la colonizzazione questi erano comunque dei governi fantoccio, dei dittatori che erano messi lì, appoggiati dalle potenze internazionali, che garantivano comunque quella stabilità, no, necessaria a portare avanti una serie di, secondo me, insomma, di accordi economici, no? Una serie di linee guida da una certa politica internazionale, anche la questione, no, con Israele, ad esempio, cioè il ruolo che ha avuto Mubarak, no? In questo senso, no? Questo anche sarà un'ulteriore sfida adesso lì, per capire chi prende il potere e quanto margine avrà, perché quella è una zona grandissima, no? A livello anche di politica estera, non solo quello che succede nel paese. Tunisia è un paese piccolino, non ne frega niente a nessuno. L'Egitto, la Siria sono delle polveriere, no? Lì intorno, quindi ci sarà moltissima pressione anche dall'estero. E è chiaro che adesso appunto le potenze internazionali comunque stanno cercando, no? Di capire di, no? Qualche modo di piazzare dei loro uomini, cioè pure in un regime di libere elezioni, di libera espressione, no? Che poi insomma, se pensate all'Italia, alla storia, no? Dell'Italia, ad esempio, durante la guerra fredda, non è qualcosa di dissimile, no? Cioè c'è sempre questo gioco dietro le quinte, al di là un po' del gioco elettorale, per cui si decide, no? Anche questo sdoganamento dell'Islam politico, ad esempio, no? l'equivalente, no, della scelta che si fece, no, dopo guerra, in chiave anticomunista. Oggi in chiave antiterrorista, diciamo così, si decide a livello internazionale, mi sembra una scelta positiva, che è arrivato il momento di far giocare tutti al gioco, no? Se c'è un partito che si ispira alla propria tradizione, che è ovvio, noi diciamo, noi rivendichiamo le radici cristiane, è chiaro che la qualcuno rivendicherà le radici islamiche, no? Per fortuna. Questo fa parte anche della decolonizzazione dell'immaginario, no? Perché voi parlate con i rappresentanti di questi partiti, ad esempio in Tunisia, non è che dicono le nostre radici culturali, storiche e religiose sono queste e quindi siamo contrari a questo, no, loro ti dicono noi siamo democratici perché siamo musulmani, loro ti dicono la democrazia non è una roba che appartiene a te, alla tua cultura, la democrazia appartiene a tutti. E loro, lo sforzo che stanno facendo è uno sforzo interessantissimo, questo proprio culturale, filosofico, cioè loro cercano nella propria tradizione i valori della modernità, no? Loro dicono appunto questa è la nostra tradizione e quindi, no, esiste la libertà d'espressione, non esiste la costrizione della religione, dicono, perché c'è scritto nel Corano, no? Loro cercano tutto nella propria, questi partiti, non loro gli abitanti, i partiti che hanno, no, che si ispirano alla religione, dicono ad esempio nel libro c'è scritto che non c'è costrizione nella religione, dunque dobbiamo fare in modo che ci sia la laicità, dobbiamo fare in modo che ognuno sia libero, anche le minoranze, di esprimere, no, i loro credi. E questo è quello che sta succedendo, secondo me, in Tunisia, dove c'è un livello un pochino più alto di cultura.
Ti posso interrompere solo, certo, un attimo, perché mentre andiamo poi verso la conclusione, perché effettivamente, insomma, come dire, la carne al fuoco è molta. Ti chiedevo, perché tra le domande che emergevano prima c'era questa questione della Siria, no? E se ci potevi in pochi minuti, mi rendo conto che, come dire, la missione è improba, come dire, tracciare un brevissimo quadro su quel fronte e anche quello che mi è sembrato un pochino l'altro grande paese, insomma, coinvolto, che è l'Egitto, tra somiglianze, differenze, insomma, tra che cosa sta succedendo lì. Mi scuso preventivamente per chiederti di farlo.
No, fa benissimo. L'Egitto si va a votare adesso, si va a votare il 28 novembre, e anche lì sarà interessante, no, vedere quello che viene fuori. Non si vota l'Assemblea Costituente, no? Si vota quello che sarà il nuovo Parlamento. Sono tre turni, in realtà non si vota soltanto il 28 novembre, ci sono altre due tornate elettorali. Anche lì, a livello dei sondaggi, insomma, sembra che migliorano appunto questi partiti che si ispirano in parte a fratelli musulmani, i quali però, di nuovo, come in Tunisia, portano nel proprio bagaglio tutti quelli che sono diritti individuali acquisiti, ormai le libertà civili acquisite dalla modernità, anche perché poi in questi paesi a fare, cioè, il peso che conta sono i ragazzi, no? Sono società dove il 50% dei cittadini hanno meno di 25 anni, no? Per cui se poi bisogna contare i voti tu non puoi fare dei discorsi, no? Così, reazionari, no? Sui costumi, perché i ragazzi guardano altrove, i ragazzi sono altrove, no? I ragazzi vivono in quella modernità, non vogliono tornare indietro. E poi di nuovo, sarà tutto da vedere. In Egitto, secondo me, la sfida principale è il discorso dell'esercito, perché il potere in Egitto, il potere forte, c'è l'esercito, a differenza della Tunisia, no? In Tunisia, perché c'erano stati questi due presidenti forti, dai tempi dell'indipendenza, prima Bourguiba, poi Ben Ali, e tutto l'apparato, c'era diciamo, questo partito non unico ma quasi, nel senso che poi di fatto erano loro che controllavano tutti i nodi del potere, e poi c'era l'apparato di sicurezza, no, che era legato soprattutto appunto alla polizia politica e ai servizi segreti. In Egitto il potere gira intorno all'esercito, gira, no? Mubarak da lì è uscito, ma dall'esercito sono usciti Sadat e Nasser. E quindi adesso bisogna capire effettivamente se Tantawi lascerà il potere una volta celebrate le elezioni. A livello di dichiarazioni ti dico di sì, poi bisogna vedere appunto se questa cosa accadrà oppure no, se accadrà poi in modo reale, no? Non soltanto teatrale, nel senso che poi c'è potere vero, con potere economico, no? Con potere che oggi è in mano ai militari in quel paese là. No, l'elemento secondo me di svolta è che dietro a tutto questo c'è la volontà popolare, cioè c'è Piazza Tahrir, cioè ricordano quel milione di persone al Cairo in piazza per 18 giorni a chiedere la fine del regime, no? Persone che sono tornate in piazza tante altre volte, no? Cioè ogni volta che c'è stato un problema, cioè quella piazza ormai è diventata una pratica, no? C'è l'idea di occupare quella piazza, no? Con centinaia di migliaia di persone. Poi di nuovo anche lì ci sono, lì sì, ci sono delle forze oscure, cioè che a livello sia interno che internazionale, che evidentemente remano contro il cambiamento, no? Su cui però non ci sono ancora troppi elementi per capire, no, quello che sta succedendo dietro. Anche le violenze che ci sono state, ad esempio, no? Ricordate la manifestazione dei copti, no? È qualcosa di artefatto quello che è successo, perché io ricordo a Tahrir, durante la manifestazione, ricordo le bandiere egiziane con la mezzaluna e la croce, no? L'Egitto è un paese di 80 milioni di abitanti con 10 milioni di copti, di cristiani copti. Ricordo queste immagini, questi due signori in piazza, uno col Corano e l'altro con la Bibbia, no? Che dice fai la foto, no? Cioè tutti insieme a protestare con un linguaggio, no, estremamente laico, pragmatico, cioè concreto, no? Si parlava di nuovo di giustizia, dignità, di questo si parlava. Chiaro che c'è di domanda, c'è qualcuno che ha interesse invece a schiacciare, no, il dibattito su altri temi, che non invece sui temi concreti della giustizia sociale, no? Quindi invece più sull'identità, più su, no, sulla laicità, su questi temi qua. E rispetto alla Siria, la Siria è un pespaglio, e più di altre cose non me ne sento di dire, perché in Siria non ci ho mai lavorato, e anche quello che sta succedendo adesso oggi lo seguo a distanza, no? Ed è difficile capire da distanza. Ci sono chiaramente a livello internazionale ci sono state delle sanzioni, ultima quella della Lega Araba, no? che ha espulso la Siria dalla Lega Araba, come già l'hanno fatto con la Libia all'epoca. Tutti chiedono, no, la fine delle violenze, si parla ormai di circa 3.000 morti. Ogni giorno ci sono manifestazioni, ormai il venerdì è il giorno in cui ci sono più manifestazioni, ma più o meno tutti i giorni ci sono manifestazioni. Non, anche lì per quello dico, non me la sento di andare troppo in profondità, perché è un paese veramente complicato, ci sono tantissime forze in campo, no? Il fatto ad esempio che in alcune città ci sono più manifestazioni che non in altre, il fatto che una certa borghesia che ha interessi, no, quindi commerciali, che sono legati quindi a Assad, e quindi ancora non hanno deciso di abbandonare il potere, no? Il fatto della fedeltà dell'esercito, l'esercito sta facendo delle vere e proprie porcate, di massacri in giro per il paese, e ancora rimane fedele, no? E anche su questo ci sono degli elementi, no? Anche su cui domandarsi come sia possibile, no? Che ti hanno ordinato di sparare sulla gente, che 3.000 morti dopo ancora rimane fedele, anche se poi però anche lì la protesta è rimasta pacifica fino adesso, no? Nonostante tutti quei morti, voi vedete i video, tutti, no? Con le mani che battono per strada, i cori, le manifestazioni, gli slogan, e poi a un certo punto gli sparano addosso e tutti che scappano. A Homs però sono cominciati i combattimenti. A Homs da qualche giorno alcune parti dell'esercito hanno, no, disertato, hanno, no, rifiutato di obbedire agli ordini, e ci sono negli ultimi giorni notizie, no, di parecchi morti in quella cittadina, no, dove si spara da entrambe le parti, nel senso che qualcuno è passato con i manifestanti per difenderli e si spara addosso, no, con le parti dell'esercito che gli sparano sopra. Perché nessuno interviene a livello internazionale militarmente, è ovvio, nel senso che quello è un vespaio, nessuno ci mette i piedi. C'è il canto del Libano, c'è Israele, la Palestina, l'Iran, l'Iraq, che è attaccato, quindi nessuno ancora, no, a livello militare ci mette mano, anche perché poi gli stessi oppositori siriani sono divisi, cioè l'opposizione all'estero che si incontra al Cairo o a Istanbul chiede un intervento anche militare, e quelli che stanno in piazza dicono di no, cioè dicono noi siamo per la manifestazione pacifica, no? Un po' come anche in Yemen, e dicono noi non vogliamo un intervento militare per nessuno, no? Vogliamo che Assad facciamo vedere noi. Damasco, come mai Damasco ancora non è esploso? Sono manifestazioni nelle periferie di Damasco, ma il cuore di Damasco ancora sta con il potere, no? Evidentemente c'è un processo per cui a un certo punto succede quello che è successo in altri paesi, a un certo punto il re è nudo, si dice, no? A un certo punto la paura va via, cioè tutti scendono in piazza, in Siria ancora non è successo. Evidentemente la situazione è molto più complicata, però non avendoci mai lavorato nel paese non mi sento neanche di avanzare troppe analisi. Mentre invece mi sento di dire, concludendo, che c'è un nuovo ordine che si sta costruendo, questo sì, la Turchia in questo ha già tracciato la strada, insomma la Turchia di Erdogan ormai fa capire chiaramente che non è più interessata all'Europa, visto che l'Europa per 20 anni l'ha tenuta, no, alla porta, dicendo sì, oggi no, domani no, dopodomani no, ogni volta c'era un problema, no? E sì, l'interesse era unicamente economico, fondamentalmente avere un po' di accordi commerciali con la Turchia, niente più. Oggi la Turchia è una potenza prima di tutto economica e a livello democratico c'è una serie di paradossi, nel senso che no, c'è una democrazia reale che si sente a Istanbul, no, nelle grandi città, c'è anche la repressione, no, soprattutto nell'est contro i curdi, no, che viene giustificata semplicemente per il fatto che il PKK, no, appunto, ricorre alla violenza e quindi si fa, no, ricorso come se fossero terroristi, no, che minacciano l'integrità dello Stato turco, eccetera, eccetera, eccetera. E la Turchia non riconosce il genocidio degli armeni, e tante cose la Turchia, e tante cose. Soprattutto però un laboratorio politico, oltre che una potenza economica, un paese che sta marciando con dei ritmi di crescita impressionanti, da un paese che ha la vista lunga. Se si sta ricreando il califfato, la califfato è una parola brutta perché fa venire in mente, appunto, non so, una roba strana, cioè il califfo, non so, qualcosa di antico, no? di retrogrado, questo no, però sicuramente sta nascendo un nuovo soggetto politico, quello è chiaro.